documentato, bisogna andare a smazzarsi il codice per capire come funziona oggi Freenet. Domani, quando avranno fatto il commit di 18 variazioni, probabilmente funzionerà in un modo diverso. Freenet però è vista come un web anonimo. E perché? Perché è molto comodo, perché chiaramente poter pubblicare un sito web e rileggere un sito web aiuta a superare completamente tutte le difficoltà di frizione di Freenet. Se io non guardo l'URL e accetto una lentezza straziante di quello che recupero e di non recuperare buona parte di quello che mi interessa, potrei avere la sensazione di essere sul web. Tutti i nodi Freenet installati completamente hanno un proxy che agisce da gateway fra una porta HTTP e Freenet. Se voi installate un nodo e vedremo poi date le permission opportune, voi create un gateway Freenet che può essere utilizzato da chiunque abbia soltanto Explorer, Netscape, Galeon, Mozilla, eccetera, eccetera. Per cui dal punto di vista dell'utente Freenet è un URL strano. È chiaro, dipende da voi gestori del nodo se decidete di fornire il servizio gateway e anche altri servizi che poi vedremo che non sono documentati ma sono interessanti oppure no. Allora, la presentazione è leggermente datata, ma volutamente per un mio atteggiamento verso Freenet, che vi spiego perché ovviamente potrebbe non essere condiviso. Freenet esiste attualmente, anche se Ian Clark si incazza come una bestia quando lo dico, in due versioni. La versione stabile, 0.3.9.2, che è quella che è disponibile su alcuni gateway in Italia e basta, perché non esiste più a livello mondiale, praticamente. Forse in Cina si favoleggia che ce ne sia un'altra per ovvi motivi, ma diciamo esistono solo alcuni nodi gateway in Italia. Poi c'è la versione 0.4 qualche cosa, che è nota di solito come numero di build, la build attuale è 468, che è la versione nuova, quella che Ian Clark dice sempre che è a 2 settimane dalla stabilità e lo dice da 1 anno e mezzo. Parliamo prima della versione 0.3.9.2, dal punto di vista didattico, Freenet 0.3, abbrevio, ma in realtà è 0.3.9.2 perché non ha senso utilizzare build precedenti, è un oggetto estremamente più semplice, anche se fa già tutto quello che si era detto, di Freenet 0.4. Siccome voi dovete decidere quale nodo installare, potete installare anche tutti e due, vorrei che diciamo, questa differenza fosse ben esplicitata e non la trovate scritta da nessuna parte, come molte cose di Freenet non le trovate scritte da nessuna parte. Senti, ci sta parlando lui, lo puoi istruire? Gli spieghi anche da te. Allora, Freenet 0.3.9.2 è realizzata in linguaggio Java, cosa che ha creato una grande polemica che non si è mai spenta. Sono disponibili protocolli e librerie più o meno funzionanti per un'agevole implementazione di client, cioè di applicativi, che usino Freenet per quello che è, cioè come meccanismo anonimo di trasporto. Il contenuto del data store, il data store è l'area del disco che voi dedicate a Freenet come risorsa, è anonimo, cioè non è possibile cercare un file, se non lo si conosce esattamente, in un data store. Questo perché? Perché uno degli obiettivi che Freenet deve avere, come si diceva, è la difficoltà, se non l'impossibilità, di censurare. Voi sapete che il gestore di un qualunque server, in molte legislazioni, ma non è qui il momento di spiegare perché, è considerato qualche volta responsabile del contenuto del server. Quindi anche soltanto uno squid dove ci sia un'immagine considerata contraria alla morale corrente può in generale la responsabilizzazione del gestore e quindi essere un punto centralizzato, se vi figurate, di attacco al sistema, perché il gestore si spaventa e non installa o disattiva il nodo Freenet. Se il contenuto del data store, che ci deve essere perché i file da qualche parte devono essere memorizzati, non è ricercabile direttamente, anche se con alcuni accorgimenti si potrebbe tentare di ricercarlo, viene a essere reso molto difficile il primo approccio di cercare di spaventare il SysOp di questo server e quindi diciamo, se il SysOp ha la volontà di fare quello che si spera che faccia, cioè gestire e tenere in piedi una risorsa pubblica, gli si agevola molto la vita. la parte crittografica del data store è messa lì solo per quello, perché se un server è gestito correttamente è una risorsa schermata da un sistema operativo sicuro, e quindi potrebbero i file anche al limite essere in chiaro. Freenet come sistema anonimo e non censurabile funzionerebbe uguale. Il fatto che la crittografia funzioni anche nel data store, quindi nell'area di disco che è dedicata a Freenet, non serve per far funzionare Freenet, serve per garantire il gestore del nodo. Quindi vedete, dal punto di vista progettuale e filosofico, Freenet è pensata abbastanza bene anche da questo punto di vista. C'è un altro fattore che aiuta a deresponsabilizzare il gestore del nodo e che aiuta anche a rendere difficoltose, non impossibili, difficoltose analisi di traffico su Freenet. Sapete vagamente cos'è un'analisi di traffico? È possibile tracciare parzialmente sistemi sicuri, addirittura molto sicuri, come per esempio un anonymous remailer, registrando tutto quello che passa sui tronconi di rete che arrivano e partono da quel nodo. È una cosa che richiede risorse cospicue, ma c'è chi queste risorse cospicue ce le ha e poi non sono poi così cospicue. Un'analisi del traffico è difficile da fare, è facile da fare se i sistemi sono deterministici, cioè se si comportano sempre nello stesso modo. I remailer, per esempio, di tipo Mixmaster, non si comportano sempre nello stesso modo. Hanno un pool di randomizzazione per cui i messaggi che arrivano non escono subito, ma escono dopo un intervallo di tempo casuale, per rendere difficile associare il messaggio che entra dal messaggio che esce. Freenet lavora con lo stesso concetto. Il comportamento di routing di Freenet, cioè i pacchetti che passano da un nodo all'altro, non si comportano in maniera deterministica, cioè gli algoritmi di routing, che sono in continua evoluzione perché non funzionano molto bene. Il problema del routing di Freenet fa accapponare la pelle se uno ragiona partendo da una rete tipo TCP/IP e vede che cosa deve succedere, ma sono resi parzialmente stocastici, del tipo, pensate al time to live di un pacchetto TCP/IP. I router levano 1 al time to live, quando il time to live diventa 0 il pacchetto viene buttato via. Questa è una decisione deterministica di routing. Ecco, Freenet no, Freenet forse toglie 1 ogni volta che il pacchetto passa un nodo. Per cui il fatto che un pacchetto sia stato buttato via da questo nodo non vuol dire che ha attraversato necessariamente il nodo precedente, perché potrebbe essere falso. Cioè, alcune cose che Freenet dice di aver fatto, Freenet non tiene log, ma a un certo punto è un computer con un programma e quindi è deterministico intrinsecamente, non sono vere. Per esempio, un nodo Freenet può sostenere di essere l'originatore di una richiesta di ricerca di una chiave quando non è vero. Per cui anche un'analisi del traffico esaustiva, se non è fatta con tutti i nodi compromessi e controllati, non può essere usata come prova. Certo, come indizio pesante sì, perché il comportamento di routing di Freenet non può essere troppo stocastico, altrimenti non funziona. Però si può applicare la presunzione di innocenza, cioè se l'onere della prova spetta a chi sostiene una cosa, una perizia tecnica molto semplice può dire: non si può essere sicuri che il pacchetto provenisse effettivamente da questo nodo, che l'originatore della richiesta fosse effettivamente questo sistema. Vedete, di nuovo il sistema è pensato per inserirsi anche in un contesto reale, legale, di un certo tipo. Credo che sia veramente il primo sistema dedicato alla crittografia e alla sicurezza che è pensato per garantire, nei limiti del possibile, le spalle al gestore del nodo. Torniamo un passo indietro, riparliamo di cose generali, cioè delle caratteristiche di Freenet. Freenet è una rete che deve essere resiliente, perché deve resistere alla censura. Ergo, non c'è un operatore delete, l'abbiamo già detto, bello. Ma allora, se uno continua a mettere informazioni su Freenet, i data store si riempiono o non si riempiono? Il numero di server Freenet al mondo è molto limitato, non si sa esattamente, ma è sicuramente qualcosa compreso fra 100 e 1000, per cui sono estremamente pochi. Anche se qualcuno dà 1-2 giga al data store, se vi fate un conto e pensate che l'informazione è duplicata, tra l'altro, eccetera, eccetera, non è che Freenet abbia questa grande capacità, anche perché c'è chi si diverte a memorizzare immagini ISO su Freenet, e quindi capite che si riempie abbastanza alla svelta. Quindi l'informazione su Freenet non può essere rimossa, perché sennò Freenet diventa censurabile, e allora c'è solo una soluzione: deve morire di morte naturale, comportamento ecologico. L'informazione che viene richiesta si moltiplica, sopravvive e oltretutto, vedremo poi come, si avvicina a chi la richiede e si moltiplica. Di converso, l'informazione non richiesta intristisce, muore, viene cancellata dai server e a un certo punto sparisce. Con il che è chiaro che su Freenet sopravviveranno soltanto le immagini porno, mentre i manuali tecnici spariranno, ed è quello che effettivamente succede, almeno per adesso. Questo è un difetto di fondo della cosa, ma non dipende da Freenet ma dai suoi utenti, su cui non si può fare ragionevolmente nulla. È un prezzo da pagare, cioè diciamo che è un dato di progetto. C'è da dire che chi imposta contenuti su Freenet spesso invece persone interessate alla sopravvivenza di informazioni un pochino più valide, anche se magari meno interessanti delle immagini porno, per esempio su Freenet si trova regolarmente il DCSS a suo tempo, si è trovato la paper di Slikarov a suo tempo, si è trovato il codec MPEG non Fraunhofer a suo tempo, per cui certi tipi di informazioni che ne hanno effettivamente bisogno, guarda caso, poi alla fine almeno per un certo periodo si sono ritrovate. Abbiamo detto prima che c'è un anonimato di chi memorizza informazioni e di chi le recupera, perché sempre in attacchi potenti di memorizzazione del traffico il fatto che qualcuno recuperi un'informazione o la scriva è un fatto che deve essere tutelato sotto l'anonimato. C'è bisogno di precauzioni aggiuntive se una persona non usa un nodo Freenet per recuperare o impostare un contenuto ma sta usando un gateway. Perché? Chiaramente perché il tratto dal PC della persona che sta usando il gateway al gateway stesso è in chiaro, per cui bisogna aggiungere ai meccanismi di Freenet per esempio un tunnel SSL e quindi usare l'HTTPS per far sì che i contenuti hanno viaggiato o vengono impostati anonimamente sulla rete Freenet siano messi in chiaro proprio alla partenza o all'arrivo. Questo però non garantisce completamente, nello stesso modo, chi usa un gateway rispetto a chi ha il nodo sulla propria macchina, perché si eliminano i comportamenti stocastici di internet, di Freenet. Se io uso un gateway e c'è il tunnel SSL non si sa che cosa ho visto, ma si sa che in quel momento io ho ricevuto un certo volume, ho impostato un certo volume di informazioni su un nodo Freenet, e questo è una questione non negabile. Se si usasse un'analisi del data store sarebbe ragionevolmente possibile dire quale chiave ho letto o scritto dal data store, e quindi è una possibilità di compromettere l'anonimato. Quindi si consiglia di non usare i gateway appena ce ne sia la possibilità. Se voi usate il gateway locale del vostro nodo e comunicate via HTTP col vostro nodo localhost e poi lui si incarica di contattare gli altri nodi, scattano quei meccanismi stocastici che si diceva, per cui il fatto che la vostra macchina richieda o imposti un certo contenuto su Freenet non vuol dire che l'avete richiesto voi. E quindi viene tutelato non soltanto il SysOp come tale, ma viene tutelato anche l'utilizzatore momentaneo di Freenet che non vuole gestire un nodo ma si contenta di poter fare il browsing. Una volta installato un nodo Freenet è molto facile da usare, è come avere, che ne so, Procmail sulla propria macchina, uno lo configura una volta poi si dimentica di averlo perché il servizio viene fornito. Abbiamo parlato fino adesso dei vantaggi di Freenet, ora cominciamo a parlare dello svantaggio fondamentale. Freenet non si indicizza, non è possibile indicizzare in maniera nativa Freenet, non è possibile ricercare una chiave di cui non si conosce esattamente l'URL, diciamo, cioè l'indirizzo, il che rende impossibile per esempio cercare le immagini porno in quanto tali, e andando a analizzare il titolo dell'immagine. Bisogna conoscere la chiave, allora si recuperano i contenuti. Questo problema è parzialmente superato in una quantità di modi diversi. Come? Ma per esempio impostando quello che si chiama un free site, un sito HTML completo su Freenet. Il sito HTML completo può avere una chiave sola, quella chiave poi porta a dei contenuti che sono descritti in pagina HTML, per cui io posso avere un elenco di chiavi, un elenco parziale di chiavi, posso avere un sito tematico, tutto realizzato di chiavi Freenet, ma che io come utente vedo come un sito web. Non esiste il Google di Freenet, esistono i siti di Freenet, ce ne sono diversi. Il progetto Winston Smith, per esempio, è solo su Freenet e ha una chiave. Con quella chiave si recuperano i contenuti. E a tutti gli effetti, se uno usa un gateway, può non accorgersi che sta consultando Freenet. Mentre invece un Google, un motore di Freenet, non esisterà mai, perché è intrinsecamente impossibile fare uno spider che cominci a browsare i nodi, non saprebbe da che parte cominciare. E anche se browsasse i nodi, troverebbe delle chiavi soltanto, e queste chiavi, vedremo poi dopo, non sono immediatamente interpretabili perché sono crittografate. Allora, questa era la Freenet vecchia, la Freenet semplice, quella che Ian Clark non vuole più sentire nominare. Io dico che è la Freenet che funziona, scusate, è vero. Cosa c'è in più in Freenet 0.4? Freenet 0.4, 0.5 perché? Se avete presente il kernel di Linux, voi sapete che i kernel di Linux con i numeri dispari sono le versioni, diciamo, all'ingrosso unstable, i numeri pari sono le versioni stable. Nella migliore tradizione del casino più completo, Freenet è esattamente il contrario, cioè le versioni dispari sono quelle stabili, le versioni pari sono quelle instabili. Però il concetto è quello. Tant'è che la versione 0.5 è una cosa di cui si favoleggia, e la versione 0.4, ormai hanno smesso anche di cambiare l'indice, vanno direttamente con la build, e tutti i giorni esce una build nuova. Cosa c'è in più? C'è intanto una cosa bellissima, c'è un meccanismo di split file con ridondanza. Voi capite facilmente, io non ho detto niente sulla dimensione delle chiavi, ma se vi impostate un'immagine ISO su Freenet, questa immagine ISO può avere la vita molto difficile. Nessuno vi può venire a picchiare perché non si sa chi è stato. Però un'immagine ISO è grossa. Abbiamo detto prima che c'è un comportamento ecologico sul data store, che l'informazione viene cancellata. Chi è in grado di fare un'ipotesi ragionevole di come viene cancellata e perché viene cancellata? Ci sono due parametri fondamentali che si usano in questi casi: spazio su disco e la data dell'ultimo accesso. I file grossi sono ottimi candidati a essere buttati via dal data store, quindi un'immagine ISO probabilmente verrà buttata via appena il data store raggiunge il suo watermark, e quindi impostare dei file grossi non solo è difficile, perché come fare un FTP per motivi banali, tutto può crollare, ma è anche poco produttivo perché i file grossi sopravvivono male. Questo vuol dire...
Se ho capito bene, i file, c'è una duplicità dei file all'interno di Freenet, giusto? Ad un file corrisponde una chiave. Ma corrisponde una chiave ad ogni file fisico o al tipo file, diciamo al tipo file, e poi ogni clone ha la stessa chiave? E a quel punto come avviene la cancellazione in caso di non richiesta?
Allora, rispondo solo all'ultima parte della tua domanda perché il resto viene subito. La cancellazione avviene con un watermark. Viene valutata la data dell'ultimo accesso a una chiave e viene valutata con un peso che non mi è noto sulla dimensione della chiave. Per cui come cancellare, ogni nodo fa una valutazione completamente indipendente senza entrare nel merito di che cos'è questa chiave, da dove viene, eccetera eccetera. Però il problema delle chiavi grosse, comunque funzioni Freenet, c'è, e c'è anche un problema se uno pensa alla prima soluzione che viene in mente, un bello split file. Io imposto un grosso file, Freenet genera una master key, un puntatore, un fascio di puntatori, ha un insieme di pezzettini che vengono impostati in giro. I pezzettini sono piccoli, essendo piccoli sopravvivono, e quindi apparentemente io ho risolto il mio problema, spezzo il carico, aumento la sopravvivenza, eccetera eccetera. Se andate a vedere il codice funziona proprio così, ora non c'è la possibilità di entrare più nel dettaglio. Però c'è un problema ovvio: se io ho un file da 700 mega, un'immagine ISO, e la spezzo in 700 pezzi, c'è un problema di fondo. Un pezzo sopravvive al 99%, ma che probabilità ho che 700 pezzi sopravvivano? Se fate la moltiplicazione vedrete che una chiave di 700 pezzi non la recupererete mai, anche se il tasso di sopravvivenza fosse il 999 per 1000 non la recuperate, basta che manchi un pezzo e siete del gatto. Ecco che molto semplicemente viene introdotto un sistema di ridondanza tipo RAID 5, se avete presente. Esistono più blocchi del necessario, il fattore di molteplicità è circa 1,5, quindi una chiave di un giga viene spezzettata in 1500 pezzi invece che in 1000, e si impostano più pezzi. Però recuperare 1000 pezzi su 1500 ha una priorità altissima. Ed ecco che con un peso di un inserimento un po' maggiore, l'affidabilità del recupero schizza valori veramente confortanti. E recuperare un pezzo, recuperare una chiave di 100 pezzi ha quasi la stessa probabilità. Questo meccanismo è nuovo, è nato con Freenet 04, è stato mutuato da Onion Network, hanno preso pari pari il pezzo di codice, e, tant'è che si chiama Onion RLE, e funziona bene, è una delle cose che funzionano bene. Ve ne accorgete perché recuperando una chiave di Freenet ogni tanto parte un aggeggino a due finestre che vi fa vedere che sta prendendo pezzi. E quanti pezzi è riuscito a recuperare, quanti pezzi sono stati richiesti, eccetera, eccetera. Se abbiamo tempo lo vediamo. C'è un'altra cosa importante: Freenet 03 i nodi non si autenticano fra di loro. Un nodo sa di alcuni altri nodi l'indirizzo IP e la porta, sostanzialmente, e quale protocollo viene usato. È sempre TCP/IP, ovviamente, anche se Freenet è indipendente dal protocollo di trasporto effettivo. Si potrebbe implementare su Apple Talk piuttosto che su NetWare, se ancora qualcuno li usasse. In Freenet 04 i nodi si autenticano fra di loro, questo è molto importante, perché diventa un po' difficile falsificare un nodo. Il problema fondamentale di un attacco a Freenet, che sfioriamo appena, è il fatto che la prima cosa che fa un attaccante non è prendere il controllo di nodi esistenti, ma introdurre nodi cosiddetti rogue o cancer, a seconda del tipo, sono le prime cose che si può pensare, nella rete. I nodi rogue fanno finta di essere un nodo Freenet, ma tracciano per esempio il traffico. I nodi cancer danno risposte sbagliate al protocollo. Si può dimostrare con un simulatore che si chiama Serapis, che ahimè non credo sia molto affidabile, che comunque con i protocolli attuali di Freenet, se Freenet funzionasse, bisognerebbe introdurre una percentuale di nodi molto elevata, sicuramente superiore al 10%, per poter diminuire in maniera significativa per esempio il tasso di probabilità di ricerca di recupero di una chiave. Non credo molto a queste simulazioni, purtroppo Freenet è così in evoluzione che anche avendo le energie per fare un'analisi di affidabilità, un'analisi di attacco, una specie di tiger teaming applicato a Freenet per vedere se è possibile attaccarla, non ha senso, perché intanto che uno analizza un modo di funzionamento, quello è abbastanza cambiato da rendere non affidabile l'analisi. Per cui, se dovessi essere sincero, non ho una grande opinione anche dei core developer che dicono che Freenet è resiliente a un attacco. È resiliente a un attacco stupido, un attacco ipotizzato, è resiliente. Ad esempio il flooding di Freenet, riempire Freenet di contenuti per scacciare i contenuti veri, non funziona, perché il protocollo è pensato per non farlo funzionare, ma a un attacco che non è stato ipotizzato, chiaramente il protocollo non può essere automaticamente resistente, speriamo che lo sia, ma è il solito discorso della crittografia, non sai di essere nella cacca finché qualcuno non se ne accorge. Gli algoritmi di Freenet, se vogliamo usare questo parallelo, non sono abbastanza, sono pubblici, ma non sono abbastanza stati soggetti a peer reviewing da essere giudicati affidabili, come potrebbe essere IDEA piuttosto che il Diffie-Hellman, che su cui sicuramente molta gente di talento ci ha lavorato. Freenet sono poche persone, ahimè, magari anche di talento, ma che stanno lavorando come matti a farla funzionare, non hanno assolutamente il tempo di vedere come non farla funzionare. Per adesso non funziona abbastanza da sola, senza che ci sia bisogno di renderla ulteriormente inaffidabile. Un altro meccanismo interessante è la creazione di un tipo di chiavi che si chiamano ARK, che sono pensati per risolvere il problema tipo DIN DNS. Un nodo che si autentica in maniera crittografica autentica il suo IP. Se il suo IP è risolto staticamente può autenticare il suo nome, ma se il suo nome e il suo IP dipendono dall'IP, come succede per esempio con una connessione a DSL in cui l'IP viene segnato dinamicamente, non è possibile gestire un nodo che si autentichi in questo modo. Le chiavi ARK sono un meccanismo di indirezione, Address Resolution Key, che permettono di pubblicare su Freenet il tuo nuovo IP e il tuo nuovo nome con una chiave crittografica, per cui se io ho rintracciato un nodo che ha questa chiave, adesso ha questo nome e questo IP, non riesco a contattarlo, vado a cercare la chiave fatta in un certo modo su Freenet, se la trovo è firmata da quel nodo vecchio e c'è dentro il suo nuovo IP, per cui posso tentare di contattarlo al nuovo IP. Questa è una cosa molto interessante. Il suo funzionamento attualmente non è testato, perché i pochi nodi che ci sono prevalentemente nodi statici, e quindi, però il meccanismo c'è e diciamo dovrebbe funzionare. Il routing è migliorato, questo lo dice Ian Clark, io ce l'ho dovuto scrivere, ma non ci credo, cioè Freenet non funziona e secondo me continua a essere un problema di routing. La versione 0.4 funziona un giorno sì e 4 no, funzionicchia per carità, ma sicuramente non abbastanza da poter essere utilizzata. Quindi il meccanismo di routing continua a migliorare fino a quando non funzionerà. Il data store è indipendente dal file system. E questo è una grossolenne corbelleria che tutto il gruppo di sviluppo di Freenet, tranne una persona che aveva visto giusto, ha fatto. Per motivi di probabilmente interesse personale, interesse nel senso qualcuno stava facendo la tesi sui file system probabilmente, si è pensato bene di modificare la struttura del data store, che prima era una directory che Freenet riempiva di file fino a quando non aveva occupato una certa quantità. Adesso è uno o più file, vedeteli come dei RAID montati in loopback o cose del genere, in cui il file system è gestito direttamente in Java da Freenet. Sì, qualcuno ha strabuzzato gli occhi, questo spiega perché è una cazzata. Freenet è stata in ginocchio per 2 mesi abbondanti, semplicemente perché il data store era così buggato che un nodo restava in piedi per poche ore, poi si corrompeva il data store e il nodo doveva essere ribootstrappato, cioè anzi, ricreato, non ribootstrappato. Ancora adesso c'è un famosissimo bug che ogni tanto viene fuori, che porta alla corruzione del data store. Per cui, se vogliamo, sì, si può essere anche raggiunta una migliore efficienza, per esempio per l'anonimato e la tutela del SISOP, perché c'è un livello in più di complessità da superare per chi volesse tracciare le cose. È anche vero però che si è pesantemente incisa sulla affidabilità del sistema di file system di Freenet, senza che effettivamente ce ne fosse un vantaggio di un ordine di grandezza tale da giustificare il casino che è stato fatto.
Scusa, questo vale solo per la versione 4.5 e non per la 3.90?
Esattamente. La versione 0.3 era semplice, aveva meno meccanismi anche utili, però aveva il file system nativo dell'host che lo ospitava. E quindi non ci potevano essere bug di questo tipo. Adesso la situazione è abbastanza migliorata, ma la quantità di lavoro che è stata dedicata a questo problema ha tolto ovviamente tempo di sviluppo al core di Freenet. Allora, molto velocemente perché sta passando troppo tempo, come funziona? I nodi comunicano fra di loro un protocollo che si chiama FNP, Freenet Network Protocol, molto semplice, ben documentato, anche se la documentazione non è aggiornata. I client possono comunicare con il nodo locale o con un nodo remoto, con dei normali socket, con l'FCP, Freenet Control Client Protocol, sono 4 chiamate soltanto. Due nodi comunicano fra di loro in maniera elementare, c'è una fase di handshake in cui un nodo fa la richiesta e c'è una phase di reply in cui il nodo dà una risposta. Quando la risposta non può essere positiva, l'handshake può riguardare tante cose, ma pensiamo alla richiesta di una chiave, che è diciamo, la cosa più elementare che può essere fatta. Io che non ho una chiave nel mio data store, qualcuno me la richiede, probabilmente il proxy del mio nodo. Non ce l'ho nel mio data store, la chiedo a uno dei nodi che mi sono noti. Questo nodo può darmi la chiave o può non darmela. Dipende. Se il nodo non ha la chiave, può inoltrare la mia richiesta con un meccanismo simile all'HTL, cioè al time to live, in modo che la quantità di tempo che passerà prima che la richiesta venga o soddisfatta o negata esplicitamente, non semplicemente perché è passato troppo tempo e è andato in time out, ma perché è stata eseguita una ricerca ad una certa profondità di Freenet e la ricerca non ha dato positivamente un risultato, avvenga in un tempo finito. In realtà succede spesso che una richiesta venga negata perché è passato troppo tempo. È chiaro che, data l'inaffidabilità intrinseca della rete, peggiorata dal fatto del livello di qualità del codice attuale, bisogna prevedere anche un time out che dica ragazzi, io mi sono stufato di aspettare, oppure io l'ho chiesto per conto tuo questa chiave ma nessuno mi risponde. Allora esistono due messaggi diversi che ritornano, che negano tutte e due la chiave trovata, ma a seconda del fatto che la ricerca sia terminata oppure che la ricerca non si è conclusa. Quando io faccio una ricerca su Freenet do un parametro importantissimo come l'HTL, Hops to Live. Dice praticamente quanti server, quanti nodi deve attraversare la mia richiesta prima che l'ultimo nodo la abbozzi e vi restituisca direttamente la risposta Hops to Live Exceeded, che è esattamente l'equivalente del TTL Exceeded. La grossa differenza è che mentre il TTL è un meccanismo lineare, cioè una richiesta attraversa un certo numero di nodi e non si moltiplica mai, la ricerca di Freenet è fatta a grafo, cioè io la chiedo a un certo numero di nodi, i quali la chiedono a un certo altro numero di nodi, e chiaramente non c'è un'esplosione perché il meccanismo è fatto per generare un numero finito di richieste. Ma se avete presente i problemi che ha Nutella, che fa più traffico con i broadcast piuttosto che a recuperare i file, vi rendete conto che questo è il grosso problema di Freenet, cioè rendere affidabile una ricerca limitando l'onda di richieste che una singola richiesta di un nodo può fare. E quindi fare un trade-off fra l'affidabilità della richiesta, cioè il file c'è da qualche parte ma io non riesco a trovarlo perché non ho fatto una ricerca abbastanza approfondita, e il fatto che se le ricerche sono tutte troppo approfondite Freenet non funziona perché i server collassano sotto il peso delle richieste. Qualcuno che si ricorda l'orario? Finiamo all'una? Quanto tempo abbiamo? Ok. Ho sfogliato due cose. Il problema della connessione di Freenet non è ovviamente risolto. Voi fate partire un nodo, come fa il nodo a contattare un altro server Freenet? Non lo può contattare, perché non esistendo un punto centralizzato non sa dove trovarlo. Come si risolve il problema? Il problema si risolve con un meccanismo, una taroccatura, insomma. Non c'è un modo lineare e affidabile di risolvere questo problema. Voi dovete fornire un unico nodo di aggancio affidabile, avuto con un meccanismo out of band, ve lo dice un amico, lo andate a vedere sul sito di Ian Clark, tirate numeri a caso finché non trovate un nodo valido, decidete voi, il nodo di vostra zia se la conoscete e se ha un nodo Freenet. Una volta che il nodo si aggancia non c'è problema, il nodo comincia a acquisire informazioni su altri nodi, le scrive nel proprio data store, se non si corrompe il data store il nodo resta in maniera affidabile in rete.
Come faccio a trovare un... ok, il nodo avrà un suo nome identificato in qualche modo, il tutto si appoggia su TCP/IP, giusto? Come faccio ad andare su quella macchina?
È molto semplice, tu prendi la reference del nodo, che è un file di testo, una riga di un file di testo, nel caso di Freenet 03 è TCP/IP / l'IP due punti la porta, e fine del discorso. Quindi è come nel caso di Freenet 04 c'è associata una chiave crittografica, quindi invece che una riga corta sono tre righe lunghe di numeri incomprensibili. In un caso e nell'altro tu becchi una stringa di testo da qualche parte. Quello che si può fare è creare una libreria di server affidabili e renderla pubblica, magari firmandola con la chiave di Ian Clark o con qualche meccanismo del genere. Se io recupero un nodo, se voi recuperate un nodo e lo trovate firmato con la mia chiave, forse potreste considerarlo un nodo valido. Il meccanismo è quello del Web of Trust, non c'è un'altra soluzione di questo. Comunque, una volta che il nodo è partito, dovrebbe restare su Freenet per l'eternità, non avere più bisogno di niente. Quindi non c'è neanche bisogno che il nodo a cui si collega resti in piedi, perché lui comincia ad acquisire una conoscenza locale della rete, ma abbastanza diffusa, quindi conosce più nodi, e diciamo il meccanismo, a parte il boot, poi risolve il problema della conoscenza. È molto importante che la conoscenza del nodo sia locale, perché se fosse globale sarebbe un punto di attacco per riuscire a capire come è il grafo di routing di Freenet. I nodi, come si diceva, scoprono altri nodi durante il funzionamento. Ogni nodo, quando deve richiedere una chiave, la richiede ad alcuni dei nodi che conosce. C'è un problema molto interessante ed è riuscire a far specializzare i vari nodi nelle chiavi che contengono. È facilmente dimostrabile, ma anche intuitivo, che se io so che tu a casa leggi la fantascienza, tu invece leggi libri gialli, se io ho bisogno di un libro giallo lo chiedo direttamente a te. Non è detto che tu ce l'abbia, ma è più probabile che tu ce l'abbia rispetto a lui, perché lui potrebbe avere anche un libro di fantascienza, ma ne ha uno, tu ne hai tanti. Se cerca un libro di fantascienza è probabile, è più probabile, anzi è più proficuo che lo chieda prima a te. Qual è però il problema di fondo? Non esiste un indice su Freenet, non esiste la possibilità di indicizzare i contenuti, quindi in che cosa mi specializzo? Beh, in qualunque cosa. In realtà basta definire un concetto che si chiama distanza lessicale. Voi prendete una qualunque funzione di hash e la applicate alla chiave, ottenete un numero in un certo range, poniamo da 1 a 1000. Non importa cosa significa, non significa niente, ma se ogni nodo dice io sono specializzato nei numeri da 800 a 900, se io devo chiedere una chiave ne calcolo l'hash e la vado a chiedere al nodo che si specializza. Questo meccanismo, se i nodi restano in piedi per sufficiente tempo, fa sì che i contenuti di un certo segmento della distanza lessicale migrino con più probabilità verso certi data store, ed ovviamente questo è scritto nel reference del nodo. Quindi quando voi avete il reference del nodo, il nodo autonomamente ha deciso, lui, quando è stato generato, oltre a generare in maniera randomizzata le sue chiavi pubbliche e private e tutte le porcherie di questo tipo, ha anche deciso, bene, io mi specializzo nei numeri da 800 a 900, l'ha deciso lui, non c'è un'autorità che glielo dice, perché altrimenti avremmo un punto di attacco. Scusate, sono ripetitivo, ma è molto importante. Con questo meccanismo, anche se ci sono più server che dichiarano di essere specializzati sullo stesso segmento di distanza lessicale, l'efficienza del retrieval aumenta. Assolutamente no, è funzione deterministica del contenuto, è un hash del contenuto, della chiave. Non ho detto che la chiave è il contenuto, ci dobbiamo ancora arrivare, ma data una chiave, la distanza lessicale è una precisa funzione di hash del contenuto, quindi è assolutamente dipendente dal contenuto. Non è invertibile, perché se fosse invertibile si avrebbe, non lo dico più. Dalla chiave proprio, dalla chiave considerata come un file. La chiave non abbiamo ancora detto che cos'è, ma vabbè, sarà una stringa di bit. L'hash del contenuto è la distanza, è il numero lessicale da cui io posso calcolare una distanza lessicale sapendo qual è la mia origine di quella chiave. Non vuol dire niente, la chiave non solo non si sa cosa c'è dentro, ma non si sa neanche che tipo di chiave è. Una chiave ARK o la chiave di un file hanno tutte e due una distanza lessicale, e dal punto di vista del meccanismo la tipologia della chiave, che poi vedremo che cos'è, è assolutamente irrilevante. Tutte le chiavi, tutti i cani sono uguali, no, su internet, tutte le chiavi su Freenet sono uguali. Poi è il nodo che le richiede che deve trattarle a seconda della tipologia della chiave. Ci arriviamo subito alla tipologia delle chiavi. Si vede qualcosa? Allora, questo è un caso che vi racconto a voce di come il nodo A trova una chiave che sta sul nodo D. Il nodo A viene richiesto da una chiave, chi glielo richiede non si sa, può essere il proxy che gira localmente, può essere un altro proxy che sta usando lui come gateway, non ce l'ha nel suo data store, quindi la chiede a un nodo che conosce, che è B. Il nodo B non ce l'ha, sarebbe troppo facile. Allora decrementa probabilmente di 1 il suo HTL e la chiede a un nodo che conosce lui, che è il nodo C. Il nodo C non ce l'ha, sarebbe già finita la storia. Risponde con una richiesta rossa che vuol dire: caro mio, non ce l'ho. E mi sono accorto, quando ho decrementato l'HTL, che la richiesta ha raggiunto il suo limite di profondità, che in questo caso è 2. Probabilmente 2. Ok, allora il nodo B dice: no, non voglio essere troppo pigro, la chiedo a una, e decide lui se chiederla o non chiederla a un altro nodo, la chiede al nodo E. Il nodo E dice: ah, non ce l'ho, però siccome la profondità della ricerca è stocastica, lui non risponde abbiamo finito, ma la chiede al nodo F, quindi si è comportato in maniera imprevedibile. Il nodo F, anche lui si comporta in maniera imprevedibile, dice che la chiave non ce l'ha perché non ce l'ha, e la chiede al nodo B. Cos'è successo? È successa una porcheria. La richiesta è in loop, ma le richieste contengono un identificativo dei nodi che le stanno trattando, le richieste vive. Il nodo B si accorge che la richiesta è in loop. allora manda un messaggio: haha, stai attento, non fare nient'altro, non passare questa richiesta a nessun altro, perché siamo in loop. Il nodo F capisce e dice questo al nodo E, e la richiesta muore, invece di cominciare a girare come un'ossessa, muore. Il nodo E la richiede al nodo D e, meno male, la richiesta c'è, la chiave c'è, il messaggio che viene risposto è marrone, credetemi sulla parola, invece che blu o rosso, e il nodo E riceve la chiave, la passa al nodo B, che la passa al nodo A, e la chiave viene trovata. Nel far questo succede il meccanismo di diffusione che vi dicevo, cioè tutti i nodi che vedono passare una chiave che è stata trovata la copiano nel loro data store, indipendentemente dal fatto che l'abbiano richiesta oppure no. Quindi mentre all'inizio questa chiave in 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodi stava solo in D, alla fine di questa richiesta questa chiave sta in 4 posti, sta sempre in D, in E, in B e anche in A. Quindi questo comportamento ecologico in positivo, cioè nel senso della moltiplicazione, è scattato, è avvenuto. Ancora due parole, vabbè, qui è esattamente quello che ho detto: rumore di fondo probabilistico, data store, singoli data store, questo abbiamo già detto tutto, si specializzano, l'abbiamo detto, meccanismi crittografici. Facciamo questo e poi terminiamo per poter arrivare un attimo al nocciolo dell'intervento. Allora, i file in Freenet sono associati, memorizzati utilizzando oggetti detti chiavi. Ci sono delle chiavi che effettivamente memorizzano dei file, ci sono delle chiavi di diciamo servizio che memorizzano metadati utili al funzionamento di Freenet, ma che non sono esattamente il contenuto di un file. Il cavallo da tiro di Freenet, la chiave che contiene dei dati, si chiama chiave CHK, che sta per Content Hash Key, cioè chiave che è l'hash di un content, cioè di un contenuto, il che vuol dire che c'ha un contenuto. Cos'è la CHK? In questa presentazione, poi vi dico dove è, ci sono i trattamenti delle singole chiavi. Comunque una chiave CHK è una chiave che contiene un file, chiamiamolo in termini binari, che contiene il contenuto di un file e si chiama come una certa funzione di hash di quel file. Quindi se io memorizzo, che ne so, mandy.jpg su Freenet, la chiave che ne risulta, la chiave che contiene il JPEG, non ha nessuna relazione col nome del file che io ho inserito, ma ha una relazione esatta col contenuto di quel file. Se io cambio il colore di un pixel di quel file, per esempio lo steganografo, ci infilo qualche cosa, la CHK di quel file cambia completamente. Pensate a un CRC, al CRC di un file. Il bello di questa cosa è che il contenuto del file è anche crittografato, non voglio entrare nei dettagli della struttura, per cui in realtà un file che c'è in un data store, io so come viene chiamato con un hash, ma se non ho un'altra chiave non riesco a decrittografarlo, perché non ho la chiave pubblica che è stata usata per crittografarlo. Infatti quando un file viene messo su Freenet si generano normalmente due chiavi. Una chiave è la chiave CHK che contiene il contenuto del file, l'altra è una chiave KSK che contiene il nome di quel file, o al meglio il nome che io ho deciso di assegnare su Freenet a quel file. Per farla veloce, altrimenti spiegata a voce diventa difficile da seguire, io ho il file mandy.jpg. Lo voglio mettere su Freenet in maniera tale che la chiave sia mnemonica. Allora posso mettere su Freenet questo file inserendo la chiave KSK, una bellissima ragazza poco vestita, e il contenuto del file mandy.jpg. Chi vuole recuperare il file ha due possibilità: o chiede direttamente la chiave CHK, che è un po' difficile perché l'indice di una chiave CHK sono 64 caratteri randomici sostanzialmente, oppure può chiedere la chiave KSK corrispondente, chiede una bellissima ragazza poco vestita su Freenet e gli ritorna il JPEG originale. In questo modo chi avesse nel suo data store il JPEG originale da questa sola informazione non può essere perseguito, perché il file è cifrato, il nome è un hash di un contenuto non ben noto, quindi il contenuto non può essere tracciato. È probabile, tra l'altro, che la chiave KSK e la CHK corrispondente finiscano memorizzati su due server diversi. È chiaro che però, se qualcuno sta cercando proprio il JPEG, mendi.jpg, lo trova, perché può fare il processo di codifica, che è deterministico e quindi non è un vero e proprio meccanismo crittografico, è solo una pastoia a chi volesse attaccare il Freenet, però abbastanza efficiente, e può provare che dentro il datastore c'è quel file. Ma se non sa esattamente il file, non lo può trovare direttamente, perché dovrebbe conoscere allora il KSK. Dentro questo meccanismo c'è il classico sistema di chiavi pubbliche e private, mutuato dai soliti discorsi PGP. Il meccanismo è questo: la chiave KSK genera una chiave DSA casuale, da cui vengono calcolati una coppia casuale di chiavi pubbliche e private. La chiave privata viene utilizzata per crittografare in un qualche modo la chiave CHK corrispondente. La chiave pubblica viene inserita come parte della chiave CHK, per cui chi ha la chiave CHK ha anche la chiave pubblica che è necessaria per decrittare. Il tutto non è fatto per rendere la cosa sicura, è attaccabile, perché la chiave privata in realtà è memorizzata nella chiave KSK, è solo fatta per rendere difficile l'andare a tracciare un file. Perché non mi gira la slide? Su Freenet. È affidabile la chiave KSK? No, perché vi ho detto, le chiavi muoiono. Cosa succede se una chiave KSK muore su Freenet e il contenuto resta vivo? La chiave CHK corrispondente. Succede che io posso adattatamente cambiare il nome alla chiave KSK e farla puntare a un altro contenuto. Questo è successo in un caso veramente bellissimo. Sulla chiave di test che viene utilizzata per vedere se il vostro nodo Freenet va in rete, molto, molto simpaticamente è stato deciso che ci fosse un file gpl.txt, dove è facile immaginare cosa c'era dentro: c'era il testo della GPL 1.1. Siccome il Freenet ha attraversato dei brutti periodi, c'è stato un momento in cui tutto funzionava così male che in qualche modo qualcuno è riuscito a reimpostare la chiave KSK. Ha reimpostato la chiave gpl.txt, ma il contenuto era la licenza BSD, per cui la gente ha cominciato a cercare gpl.txt e gli ritornava il contenuto della licenza BSD. Poi è successo anche di peggio a chi aveva impostato la chiave usconstitution.txt, non vi dico che cosa gli ritornava quando uno cercava la Costituzione americana. Questo dimostra che la chiave KSK non è affidabile. Come si risolve il problema? Qui tagliamo completamente. Si risolve il problema con un'altra chiave che si chiama SSK, il nome dice tutto, Signed Subspace Key, cioè chiave che firma un sottospazio, sottospazio dei nomi di chiave. Voi generate una chiave SSK e la impostate su Freenet. Questa chiave utilizza una chiave privata che solo voi avete. Per impostare un file sotto questa chiave, vedetela come se fosse una sottodirectory, ci vuole la vostra chiave privata. Nessuno può scrivere un file che stia in quella sottodirectory virtuale, in realtà il file system, se lo vogliamo chiamare così, di Freenet è piatto, ma con i trucchetti che usava per esempio il macOS 4, un file system piatto può essere visto come un ISO 9660, come se fosse formato da sottodirectory. Questo meccanismo utilizza una firma per cui se io mi impossesso del sottospazio licenze software, perché nessuno l'ha occupato su Freenet, e mantengo viva la chiave SSK licenze software, io e solo io posso impostare sotto lo sottospazio virtuale di Freenet, la directory di Freenet SSK, che si chiama licenze software, quello che mi pare. Per cui se io sono una persona affidabile, probabilmente la GPL che è impostata sotto licenze software slash GPL sarà veramente la GPL, la BSD se la voglio mettere sarà la BSD e così via. E il meccanismo di funzionamento di chiavi è ancora più incasinato, lo trovate in parte in questa presentazione, qui skippiamo velocemente alla fine. Ultimo problema, la chiave MSK. Voi volete pubblicare un free site su Freenet? lo pubblicate, è bellissimo. Ne volete pubblicare un altro, cambiando una pagina. Cosa fate? Come fate a cancellare quello preesistente? Non lo cancellate. Quindi o cambiate tutte le pagine e anche il nome del free site, oppure siete del gatto. Perché il vantaggio di Freenet, non posso cancellare le informazioni, vi si ritorce nei denti immediatamente. Soluzione. Esiste una meta chiave, si chiama MSK, o esiste il sistema di edition dei siti Freenet? Vi racconto solo il primo, il secondo serve allo stesso scopo. La chiave MSK è una meta chiave che contiene le chiavi CHK di un certo free site. Il nome della chiave contiene una data e un'ora precise. Il nome della chiave lo vedete nell'ultima riga. Una chiave MSK si chiama Freenet 2 punti MSK et SSK et, una bella serie di bit senza senso, anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo, trattino, nome mnemonico del sito. Il sito del Winston Smith, per esempio, si chiama PWS. Cosa succede? Succede che io posso pubblicare il sito di oggi, il sito di domani e il sito di dopodomani. La gente richiede soltanto la chiave mnemonica. Il client automaticamente aggiunge la data del giorno e richiede effettivamente una chiave valida solo per quel giorno. In questo modo io posso simulare l'aggiornamento di un sito inserendo, quando mi pare a me, anche 10 giorni prima, le varie edizioni del mio sito. E per il meccanismo delle chiavi KSK CHK, se cambio solo una pagina e quindi solo una delle chiavi CHK mi cambia, non ho neanche bisogno di reimpostare le altre, perché al momento in cui effettuo l'inserimento del free site, tutto il sistema ricalcola le chiavi CHK dei contenuti, le trova su Freenet, e siccome una richiesta di inserimento non può avvenire direttamente ma solo come seconda fase, l'inserimento di un file di cui non ho parlato funziona così. Scusate la parentesi, ho saltato un pezzo. Se voi volete inserire la chiave mendi.jpg, prima la richiedete. Se la chiave non viene trovata, la inserite. Se viene trovata, viene generata una richiesta di collisione. Nel caso voi stiate inserendo il nome, la chiave KSK, questo vi impedisce di generare la chiave. Ma nel caso che ci sia già il contenuto e non ci sia il nome, questo è un vantaggio, perché io inserisco il file mendi.jpg, lo voglio chiamare una bellissima ragazza poco vestita, e far sì che venga fuori quella fotografia. Se casualmente qualcuno ha già inserito quel contenuto, non è che la mia richiesta fallisce. Io inserisco praticamente un secondo puntatore allo stesso contenuto, una chiave KSK diversa, e non ho bisogno, perché trovo la collisione, di inserire il contenuto. C'è già. Lo sono sicuro perché il nome della chiave CHK che io cerco di inserire è un hash crittografico affidabile del contenuto. Le chiavi MSK funzionano sullo stesso principio. La nuova chiave MSK è sicuramente diversa perché contiene la data del giorno e quindi non è mai la stessa chiave. Ma le chiavi CHK, la chiave MSK è praticamente una directory di chiavi CHK. Le chiavi CHK a cui puntano sono funzioni del contenuto. Se io ho 1000 pagine e ne ho cambiata uno, inserisco soltanto la pagina nuova, e questo aiuta a evitare di duplicare file su Freenet e sommergere gli altri nodi di richieste di inserimento. Se il mio sito è popolare, appena cerco di inserire una pagina mi viene subito detto: no, guarda, la pagina c'è già. Quindi delle 1000 richieste io 999 non le faccio, ma effettivamente inserisco solo la pagina che anche solo in un pixel o in una lettera è cambiata. Ok. Finisco qui per motivi di tempo, di spazio, eccetera, eccetera, perché volevo passare alla parte pratica. La descrizione è un po' sistemistica, come avete visto, di come funziona Freenet. Vi dico semplicemente che su internet ho pubblicato 2 o 3 serie di slide fatti con software poco simpatici, come avete visto, che rispiegano un pochino di più questa situazione. Esiste anche un sito italiano di Freenet, sopravvive anche il sito italiano di Freenet 0.3, esiste il sito tradotto più o meno aggiornato in italiano del sito di Freenet 0.4, trovate tutti i link del caso sul Crypto CD, su quella scheda che abbiamo distribuito ieri, e chi non ce l'avesse viene un attimo da me, perché il link è un po' lunghetto e non lo sto a scrivere qui. Vi consiglio, se già non l'avete fatto, perché li abbiamo finiti, di tirarvi giù l'immagine ISO del CryptoCD che è memorizzata su un server qua nella rete locale, perché lì sopra tra l'altro trovate il mirror del sito 0.3 che non è più disponibile su internet, e trovate anche questi documenti e alcune altre pubblicazioni interessanti. Per cui chi non ce l'avesse, in qualche modo lo chiede a me o lo chiede a Odo o si informa in giro, c'è l'immagine ISO su un server qui della rete locale. Se proprio non sapete che cosa fare, mi scrivete, il mio indirizzo è marcoc@domodossolancona.it, o scrivete alla lista Freenet gestita dal FLUG, dal Freenet Linux User Group. Basta così. Prima di passare alla parte di installazione, invece parlare di come si installa e come non si installa, cosa vi può succedere quando gestite un nodo Freenet, un ultimissimo giro di domande sulla parte teorica. Assolutamente, totalmente incompatibile, sono diversi protocolli in punti chiave. Non, sono due Freenet separate, anzi, questo non ve l'avevo detto ma è interessante, ci sono tre Freenet separate in questo momento. C'è la 0.3 che sopravvive in pochi server, c'è la 0.4 che funzionicchia e che non viene upgradata tutti i giorni, e c'è la Freenet WatchMe che è una Freenet loggata, cui i nodi mandano un log delle transazioni a un server centrale che gestisce YARC, con cui il gruppo di sviluppo cerca di capire perché non funziona il routing. Chiaramente i nodi WatchMe sono incompatibili con i nodi 0.4 normali e non comunicano fra di loro. Viene richiesto da chi ha possibilità di mettere nodi permanenti di generare un nodo Freenet WatchMe e di collegarsi con il server buttando giù questi log, che loggano poco ma insomma loggano molto dal punto di vista dell'anonimato, per cercare di capire come far funzionare bene l'algoritmo di routing. In questo momento ci sono tre Freenet, qui una è molto net, diciamo. Ok.
Quando avviene una richiesta di una chiave, abbiamo visto che viene lanciata ad albero sui vari nodi, ma per ritornare indietro poi il risultato di questa ricerca, esistono quindi delle tabelle di routing sui nodi, tabelle magari dinamiche?
Non tabelle permanenti, esiste, o quando un nodo passa una richiesta tiene traccia semplicemente di chi gliel'ha passata a lui, e un nodo che ritorna una richiesta o un messaggio di failure segue il cammino che si ricorda, perché un nodo può aver trasmesso la richiesta a più altri nodi ma l'ha ricevuta solo da uno, se la riceve da due segnala subito che c'è un loop e quindi la richiesta muore lì, per cui non direi che è una tabella di routing, è una traccia dinamica di chi mi ha fatto la domanda, cioè se tu mi fai una domanda io vado a vedere e nel frattempo non mi ricordo chi me l'ha fatta, è un po' difficile che possa restituire la risposta, ma esiste solo lì. Le tabelle di routing dei nodi, se vogliamo, sono i nodi locali, la conoscenza locale che un nodo ha di altri nodi, ma non è un vero e proprio routing, perché l'unica cosa che conosce un nodo degli altri nodi è se si sono specializzati in un certo segmento di distanza lessicale, il che non aiuta in nessun modo a capire qual è il grafo fisico di connessioni sotto il grafo logico, anche se uno riuscisse a ricostruirlo, della conoscenza locale di più nodi, perché sono due cose completamente ortogonali, sono completamente separate.
Scusa, quindi per rimanere totalmente anonimi è necessario che ci sia molta gente su cui distribuire queste cose, in maniera da rendere sempre più difficile un'analisi del traffico spinta, o mi sbaglio?
Dunque, concettualmente no, praticamente sì, nel senso che sapete voi cos'è Crowd? Folle. Crowd era un sistema di proxy anonimizzatori distribuito fatto alla TET, che semplicemente rendeva difficilmente tracciabile una richiesta distribuendola fra una serie di nodi in maniera casuale, e poi qualcun altro andava a leggere la pagina a nome mio e me la restituiva. Col concetto di folla, la folla rende anonimi entro certi limiti i partecipanti, e quindi già solo questo aiuta. Chiaramente Freenet è molto potenziata dal fatto che ci siano tanti nodi Freenet, però se ce ne sono due di nodi Freenet, il gioco già comincia a frenare. Ciascuno di noi due che ha recuperato il file, una ragazza poco vestita, appunto JPEG, può negarlo e dire è stato lui. Bastano due nodi Freenet, perché c'è un comportamento casuale. Io ce l'ho nel data store, ma l'ha chiesto lui. E lui dice: ah, no, no, sembra che io l'abbia richiesto, ma è il mio nodo che mente. Guardate, Freenet c'ha una cosa originale, questo meccanismo di progetto è stata pensata per fare questo. Poi le realizzazioni informatiche spesso sono molto ingegnose e funzionanti, spesso sono delle schifezze, ma la cosa veramente che distingue Freenet da qualunque altro sistema di animato, compresi i remailer per esempio, che funzionano benissimo, ma non sono pensati per esempio per proteggere il remops, perché un remops di un remailer per certe cose è assolutamente identificabile. Freenet no, Freenet nasce con questa preoccupazione di progetto e poi è una cosa di un'inefficienza, di un'inevitabilità mostruosa, però da questo punto di vista c'ha come dato di progetto dei dati filosofico-legali, se vogliamo chiamarli così, e questa è una cosa molto interessante e anche importante per me. Proviamo a installare. Sì. Non ho capito neanche io, quindi dubbi. Nel caso di contenuti pedopornografici, Freenet è un pericolo come lo è il dischetto che io ho nella borsa, cioè qualcuno può portarci appresso un file pedopornografico. Questo diciamo è l'approccio filosofico, oppure anche la mia macchina, la mia automobile, può essere utilizzata per trasportare dischetti che contengono materiale pedopornografico, non per questo mi si vieta di tenere un'automobile. Freenet permette di fruire di anonimato, che è una possibilità data a tutti, per la maggioranza persone oneste che per qualche motivo, magari perché hanno l'AIDS e stanno chiedendo aiuto ma non vogliono rivelarsi, hanno bisogno di anonimato. L'anonimato è una cosa che è garantita da fior di leggi in sistemi giuridici diversi. Pensate alla posta ordinaria. Quando voi mandate una lettera, scusa un attimo, quando voi mandate una lettera, le poste non lasciano traccia. Non avevo capito che la richiesta era ortogonale al tema, scusa. Quindi c'è fior di punizioni per chi apre una busta senza avere l'ordine di un giudice dato con una certa procedura. Per cui io posso con la massima facilità mandare un dischetto pieno di materiali pedopornografici usando le poste italiane con la tranquillità di avere un anonimato forse superiore a quello che mi dà Freenet. È un po' curioso che anche in molta in buona fede tutte le volte che si danno risorse, meccanismi che assicurano la libertà degli individui si risponda: tu aiuti i criminali. A me viene fatto di pensare che tutte le volte che succede questo ci sia o un condizionamento di un certo tipo di gente che ormai è stata abituata a pensarla in buona fede in un certo modo, o ci sia malafede. Cioè quello che fa paura di Freenet non è che la possono usare i pedofili, i terroristi, aiutatemi la mafia, la Yakuza, eccetera, eccetera, ma fa un po' paura il fatto che un individuo può mandare un contenuto nel suo paese, per esempio, questionabile, pensiamo alla Cina dove guarda caso Freenet è abbastanza utilizzata, e non essere perseguito. Quindi dà più potere all'individuo di quello che addirittura uno Stato o al limite un servizio segreto può avere. E l'individuo è un individuo qualunque, presumibilmente quindi onesto.
Questo è quello che fa paura.
Questa è la mia opinione, infatti. Quindi io non sono assolutamente preoccupato che Freenet possa essere utilizzata per fini perversi contro cui io non sono assolutamente d'accordo. Perché da persona empirica applico, io sono ingegnere, applico un discorso costi-benefici. È più importante, poi la chiudo qui con questo pippone incredibile che ho già fatto ieri, non è questa la sede, è più importante limitare una libertà per tutti o salvare la vita di un bambino? Io faccio una moltiplicazione, mi butterei sotto una macchina per salvare la vita di un bambino. Ma se tu mi chiedi, c'è la possibilità che in un anno si salvi la vita a un bambino preda di un pedofilo abolendo Freenet, io ti dico no. perché 60 milioni di persone in Italia hanno perso la possibilità di fare qualche cosa in maniera anonima e onesta, e il bene di queste 60 persone è, ahimè, superiore al bene di una vita umana. D'altra parte, nessuno di noi oggi ha preso il caffè e ha mandato i soldi in Africa per salvare oggi la vita di un bambino che muore di fame, quindi anche se non lo facciamo coscientemente questo tipo di ragionamento, lo facciamo inconsciamente quando prendiamo il caffè la mattina. Questo era una cosa per sistemisti, quindi chiudiamola un attimo lì. Dove eravamo rimasti? Ah, vediamo qualche cosa? Sì, facciamo uno switch. Allora, adesso dimenticatevi un attimo tutto quello che abbiamo detto, sia il pippone filosofico, ma anche i meccanismi di funzionamento di Freenet. Consideriamo Freenet un programma da installare che devo far funzionare. Quindi consideriamolo FreeCiv o qualunque altra cosa che mi venga in mente. Vediamo innanzitutto Freenet vecchia, 392, e vediamo di che ambiente ha bisogno, molto velocemente. Intanto che Gianni Bianchini, che è il gestore del nodo del Flug, che tecnicamente ne sa molto più di me sull'argomento, probabilmente.
Però ne sai molto più di me su come si switcha il display.
Se poi succede tutto il casino che è successo prima, io ho preso la macchina e l'ho sbattuta contro il tavolo perché il controller IDE non mi vedeva più l'hard disk e ha funzionato, vi spiego tutto a voce. Ok, allora Gianni tenta di resuscitare l'oggetto, io tento di intrattenervi. Allora, Freenet di che cosa ha bisogno? Freenet è un sistema Java, ma ovviamente fa cose strane, matematica intera lunga per le chiavi crittografiche, per esempio, utilizzo di Java portabile, ma insomma fino a un certo punto in un altro senso. Esiste per fortuna su varie situazioni, esiste anche su piattaforme non libere, può girare su tutti i principali Unix, compreso Solaris eccetera eccetera, può girare sotto Windows e può girare sotto macOS anche se con qualche difficoltà, specialmente macOS X. Essendo scritto in Java, basta costruirgli un ambiente in cui ci sia una macchina virtuale Java e le librerie che vengono utilizzate, e questo è sufficiente. Scusa? Basta una JRE e le librerie GPM. Quindi se voi lavorate sotto Linux, che vi consiglio vivamente, specialmente se volete utilizzare un server, utilizzate una piattaforma asterisco Unix, qualche cosa, dovete installare sostanzialmente due cose: una JRE compatibile e le librerie GPM versione 2 o versione 3. Le librerie GPM, libgpm2, libgmp, scusate, libgmp, grit, mat, qualche cosa, è la libreria che permette di fare operazioni matematiche con un numero di lunghezza indeterminata. È la libreria GNU, come vi dicevo, lui ne sa più di me, per la precisione aritmetica arbitraria. Viene utilizzata per tutti i calcoli che implicano crittografia, perché i calcoli che implicano crittografia utilizzano numeri di centinaia di cifre decimali e quindi non si possono calcolare con i registri di un computer o con le variabili classiche singola, doppia, precisione che si usano dai normali programmi. Questo ambiente deve essere creato ed è suscettibile di una quantità di piccoli bachi, bachetti, bachini. Quello che funziona sotto Linux, parliamo un attimo della piattaforma Linux, dimentichiamoci che esiste per esempio e funziona bene la piattaforma Windows, per dire semplicemente che probabilmente per fare un nodo, quello che si chiama un nodo transiente, cioè un nodo che viene utilizzato solo nel momento in cui qualcuno deve consultare Freenet, ma non fa parte di Freenet a tutti gli effetti, Windows va benissimo. Su Windows per gestire, anche su macOS 9 può andare bene. Se invece volete gestire un nodo, se volete gestire un nodo vero e proprio, scordatevi Windows. Con Windows NT, Windows 2000, riuscite a fare qualche cosa, non utilizzate Windows ME o Windows XP, anche per altri motivi, ma sicuramente perché non ci funziona Freenet. Utilizzate Linux se volete rendervi la vita facile, perché Freenet è nativa sotto Linux, cioè il gruppo di sviluppo di Freenet lavora sotto Linux. In realtà Freenet è molto portabile, non è difficile far lavorare sotto un altro sistema operativo. Io do alcune esperienze terra terra che ho fatto io insieme a Gianni e che fanno funzionare le cose in maniera rapida. Voi potete utilizzare sostanzialmente le versioni della JRE Sun o IBM fino all'ultima, che nel caso per esempio della JRE è la 1.4. Freenet fa chiamate a livello Java 1.1 con qualche piccola estensione che viene introdotta, perché altrimenti il profilo di memoria che Freenet 0.4 ha sta cominciando a diventare devastante per le macchine, e per utilizzare certe cose rientranti e altre cosine che aiutano a tenere basso lo spazio di memoria occupato, mi dicono che ci vuole una versione di Java superiore alla di implementazione della JRE superiore alla 1.1. La 1.31_03 di Sun va molto bene, ma ovviamente se, come facciamo noi, avete un occhio particolare per il software libero, potete usare soltanto Caffè, che è l'unica implementazione Java rilasciata come software libero. Freenet funziona ragionevolmente bene sotto Caffè se si usano alcune precauzioni, per cui utilizzate pure, se volete, la JRE di Sun, che è anche più efficiente perché usa le thread in modo esteso invece di fare uno spawning continuo di processi, però se vi interessa lavorare col software libero usate Caffè, con due precauzioni. Per farci funzionare il Freenet è necessario fare una patch a Caffè che non riconosce correttamente la libreria GPM2 e GPM3, per cui se voi fate il configure di Caffè per compilarvelo da sorgente o usate un binario, Freenet vi dice che non trova la libreria di precisione arbitraria. Ci sono due possibilità: o vi prendete i sorgenti della distribuzione ordinaria anche in RPM, applicate questa patch e ve la compilate su una macchina su cui sono installate le GMP, fate sempre un'equivalenza GMP-GPM per questo contesto, perché sbaglierò altre 18 volte. Oppure usate una distribuzione facilitata che Gianni ha preparato e che abbiamo cominciato a distribuire da poco, che permette di installare in una botta unica tutto un nodo Freenet, con alcune cautele che ora enuncerò una per volta, anche non sapendo tutto quello che vi sto dicendo adesso. Quali sono le cautele opportune? Abbiamo detto che ci devono essere librerie GPM installate e una JRE in grado di riconoscere. Abbiamo detto quale può essere il trucco: usate una JRE Sun 1.2, 1.3, meglio la 1.3.0.3 che funziona bene, anche la 1.4. Oppure utilizzate Caffè. Se utilizzate Caffè, applicate la patch che c'è nel README di Freenet e compilatelo sulla vostra macchina dopo aver installato le librerie GMP. Altrimenti utilizzate la distribuzione Easy Freenet che Gianni ha concepito e preparato e che vi taglia la testa al toro. Non avete bisogno di installare niente, nemmeno la JRE. E c'è un altro vantaggio importante a fare questo, che è il fatto di gestire la penetrazione di un nodo Freenet. Un nodo Freenet è un'applicazione Java che gira su una macchina virtuale Java, arbitraria. Con tutti i bei discorsi che si fanno sulle sandbox di Java, non è molto affidabile in una situazione in cui la sicurezza sia un must. Di solito le applicazioni di security non sono scritte in Java. Una precauzione elementare che si deve fare se voi avete bisogno di aprire una porta fissa sul vostro nodo per farci ascoltare Freenet sopra, Freenet ha bisogno di una porta aperta e raggiungibile sul nodo, come qualunque altro servizio TCP/IP, è opportuno farla girare in una jail, quello che si fa con i server FTP, che si fa con i server HTTP e così via. Cioè fa da girare in un file system CH ruttato, il che vuol dire semplicemente che il processo Freenet e tutti i suoi figli, compreso, anzi e anche il babbo, la macchina virtuale Java, è convinto di essere in un file system, ma non è vero, quel file system è solo una sottodirectory del file system vero che contiene il minimo indispensabile a farlo funzionare, non contiene per esempio nessun programma applicativo, nessun altro server che possa essere suscettibile di exploit. Per esempio il file system jail di Freenet contiene una trentina di file in tutto, tra device, librerie, Freenet stesso e poco altro. Questa è una precauzione standard che per chi conosce un attimo di più le problemi di security su qualunque versione di Unix sa perfettamente e sa anche come fare. Si tratta di fare un wrapper che lancia Freenet e la sua macchina, il suo Java Runtime Environment in un certo modo. Se utilizzate la distribuzione Easy Freenet, non soltanto non vi dovete affatto preoccupare di tutti i problemi di trovare la macchina virtuale giusta, di applicare le patch, di trovare la libreria GMP, eccetera, eccetera, potete non avere neanche Java installata sulla vostra macchina, e in una botta sola, rispondendo alle stesse domande che vi farebbe l'installazione di Freenet, voi avete un'installazione di Freenet completa e anche CH rootata, cioè che gira in una jail, e rende un pizzichino più sicuro il vostro server se voi avete ragione di pensare che possa essere in qualche modo exploitato, o se semplicemente avete a cuore il fatto che il vostro server lo volete gestire in sicurezza. Si proietta qualcosa?
La macchina è tua.
IBM per la collaborazione hanno bucato la rete per permetterci di tentare di usare Freenet. C'è un problema che è spiegato abbastanza chiaramente in più punti della documentazione, ma è come fanno i server Freenet a trovarsi fra di loro. Server Freenet apre una porta arbitraria, una porta user di solito, uno spazio user, che tradizionalmente è la 19114, a cui gli altri server però possono connettersi per richiedere chiavi. In realtà la porta è completamente configurabile, per cui in realtà un server, per sapere che c'è un altro server, deve aver avuto il reference di quel nodo. Però quando poi la situazione si è stabilizzata e i reference sono nella, chiamiamola routing table, ma non è una routing table di Freenet, questo è arbitrario. Se voi siete dietro un NAT, situazione abbastanza frequente anche perché è una DSL, in teoria non potete gestire un nodo Freenet. Perché? Non potete gestirlo perché dovete aprire una porta. In realtà alcune cose, molte cose si possono fare se la vostra porta può essere bucata, come è in questo caso in cui noi siamo NATati, ma per un tempo limitato hanno aperto la porta di Freenet. Oppure se non volete essere trovati, cioè non siete in grado di diventare un nodo pubblico a tutti gli effetti, ma volete semplicemente utilizzare Freenet. Perché nel caso che vogliate utilizzare Freenet, un NAT va benissimo, nella misura in cui voi fate conoscere a Freenet non il vostro indirizzo, che magari è un indirizzo privato, ma l'indirizzo che si vede da fuori, cioè l'indirizzo del NAT. Cosa vuol dire? Vabbè, voi siete l'IP 192.168.0.2, il vostro NAT è lo 01 e fuori è 161.27.112.3. Voi dovete dire, quando Freenet si installa e vi chiede l'IP o il nome, gli dovete dire l'IP del NAT e non il vostro. A questo punto, dall'esterno non vi raggiungono comunque, a meno che non abbiate bucato la porta, perché la porta deve essere sempre quella una volta che l'avete scelta, ma dall'esterno voi potete iniziare una fase di handshaking e farvi raggiungere dalle risposte, perché le risposte vengono mandate al NAT, voi avete aperto la connessione e il NAT ve la passa regolarmente come si fa.
Il caso invece che siate, dovrebbe funzionare il caso che siete appunto dietro un NAT, se attivate un port forwarding dalla macchina che vi fa da NAT verso la macchina interna, allora in quel modo, oppure se la macchina interna si trova in una DMZ, insomma come pensate, dovrebbe funzionare lo stesso, purché chiaramente voi annunciate il nodo esternamente, ovviamente con l'indirizzo esterno del NAT, chiaramente. Adesso dovremmo essere in questa situazione qua, diciamo, i SISOP sopra ci dovrebbero avere fatto un port forwarding verso questa macchinetta qua. Io l'avevo preso dal progetto Winston Smith.
Ma l'hai già preso?
Sì, no, ero dentro il progetto Winston Smith e c'è qua, no?
Sì.
In distribuzione.
Se vuoi che io faccia il manuale tu.
No, lo devi copiare in una sottodirectory. Adesso io avevo avuto la grande ambizione di far vedere dei nodi funzionanti, dato anche il poco tempo e dato che non abbiamo avuto tempo di testare niente, vi farò vedere i pezzi salienti, vi farò vedere, se non ingrandiamo un po' il font, lo fai da una prova di testo? Sì. Alt F6. Allora, cosa dovete fare? Utilizzate EasyFreenet, poi magari quando avete la soddisfazione di avere un nodo funzionante cercate di capire cosa ha fatto, oppure di Hardway configurate prima di tutto le GPM, cioè siate sicuri che le GPM siano installate GMP?
Yeah.
GMP. Le GMP versione 2, ma vanno bene quelle normali che ora sono nella versione 3, poiché gliele facciate riconoscere a caffè. Utilizzate caffè se siete dei puri, altrimenti utilizzate la SanjayRE131_03 o la 04, la 14, che dovrebbe funzionare lo stesso bene. La usa Ian Clark. Quando la macchina è installata, dovete, e le GPM sono installate, avete finito. Si tratta di scompattare circa un mega, ma forse meno, della 0392, scusate, stiamo partendo dalla vecchia Freenet. E ottenete questa directory. Dopodiché lanciate Freenet, lancia il server, dove partire la procedura di installazione. La prima volta che lanciate la 0392 parte la procedura di installazione, dovrebbe partire la procedura di installazione, forse parte la procedura di installazione.
Mi pare non si è lamentato.
Dovrebbe essere già partita. Abbiamo sbagliato, dobbiamo lanciare Freenet config direttamente. Prova un po'.
Vediamo se ha fatto casino.
Caso mai lo riscompattiamo. La procedura di configurazione vi fa una serie di domande standard. Le domande importanti sono: come si chiama il vostro nodo Freenet? Quanto spazio volete dedicare al data store? Di solito i default vanno tutti bene, ammesso che sia accettabile il vostro indirizzo IP o il vostro nome host al tipo di configurazione di rete che avete. Le richieste del data store sono un pochino esose, ma su 0392 non sono molto importanti, fin tanto che fate prove, perché il numero è praticamente soltanto un watermark, non viene in realtà allocato niente, semplicemente lui riempirà la directory fino a quel livello. Quindi se voi fate 3 prove e volete resettare tutto, non è che avete occupato 1 giga o 200 mega di spazio. Mentre nella Freenet 0.4, anticipo i tempi, c'è un file system non nativo, il che vuol dire che è come quando voi fate un loopback: voi appena fate partire il nodo, lui genera il data store di quella dimensione, e se avete 2 giga di data store, il nodo ci mette un quarto d'ora a partire, perché utilizzando Java, che non è molto efficiente come transazione di file system, si scrive un file e struttura internamente, praticamente formatta, un file di 2 mega. Per cui vi consiglio, quando fate delle prove, indipendentemente dal fatto che usiate la 0.3 o la 0.4, allocatevi 30 mega, più che sufficienti per le prove. Dopodiché, se gestite un nodo vero, state almeno a 500 mega, perché un nodo che riesca a funzionare a questo punto diventa utile per la banda passante che ha, ma soprattutto per la quantità di informazioni che riesce a memorizzare. Per cui, quando siete arrivati a una configurazione soddisfacente, piallate il nodo e rigeneratelo. Se è un nodo 0392, basta che editate a mano il file di configurazione, perché ovviamente il parametro è dinamico ogni boot. Se avete un nodo 04 qualche cosa, no, il nodo è allocato, esiste una funzione di reset della dimensione del data store che mi viene da ridere, che non sia mai stata testata, quindi limitatevi a screcciare il nodo, a farlo ripartire con un seed valido, e allocate un data store robusto per quello che voi potete fare. Sì. Allora, la struttura di directory che voi ottenete quando installate Freenet è diversa nel caso di 0.3 e 0.4. Qui adesso stiamo guardando la 0.3.9.2. La differenza principale è che il data store è una directory nascosta, si chiama .freenet, e il file di configurazione è un file nascosto in senso Unix, si chiama .freenet.rc. Possiamo visualizzarlo? Ah, aspetta, no, andiamo avanti. Lui ha appena lanciato Freenet config e il sistema si legge qualche cosa? Forse bisogna mettere a fuoco il proiettore, infatti è un po' stoccato. No? Più di così. Comunque, adesso lui sta chiedendo il data rate che Freenet può occupare. In teoria Freenet si preoccupa, e fa benissimo, della banda che vi può occupare. Ci sono dei parametri che dovrebbero funzionare, che limitano la banda che può essere richiesta. Lì vi viene chiesto di scegliere quanto dedicare di banda, oltre che di data store, al vostro nodo. Nel caso di Freenet 0.3.9.2 potete tranquillamente fregarvene, perché ci sono così, se voi come farete, spero, perché ci sono dei buoni motivi che magari poi discutiamo con gli interessati, per fare questo installate anche un nodo Freenet 0.3, ce ne sono così poche richieste che assolutamente non vi satureranno nessuna banda, anche perché Freenet 0.3.9.2 non soffriva di problemi di broadcast a tappeto, di cui, ahimè, Freenet 0.4 non solo soffre, ma agonizza in questo momento. Quindi fregatevi della banda in caso 0.3. Gli unici due parametri, vai avanti, ecco, spazio disco da usare in megabyte, è una cosa dinamica, quindi anche questo è poco importante, state sui 30 megabyte se volete fare delle prove lunghe. Che porta devo usare? Beh, lui usa una porta presa a caso, se la trova libera. Potete dirgli la porta che volete, se volete essere riconoscibili facilmente, 19114 è la porta standard di Freenet 0.3. Non c'è nessun RFC che lo dica. Vi viene chiesto il nodo, l'indirizzo del nodo, e qui probabilmente... Questo in rete, però ha cominciato a lampeggiare quando io ho toccato il cavo. Va bene, interrompi e ricomincia, cancella.
No, perché?
Perché non so se è probabile, batti o no. In questo caso voi avreste dovuto vedere l'IP del nodo se il nome non veniva risolto, o il nome qualificato del nodo come default se l'IP veniva risolto. Dopodiché la domanda era: accetto questo oppure no? Siete dietro un NAT? Non va bene. Non siete dietro un NAT? Il vostro indirizzo è statico o dinamico? Non strutturo ulteriormente l'albero di domande. Se siete dietro un NAT, date l'IP del NAT. Se non siete dietro un NAT, ma siete ovviamente su un IP pubblico, perché altrimenti non c'è storia, se siete su una rete privata non c'è storia, a meno che non sia la rete di Fastweb, dove mi si dice c'è qualcuno che sta tentando di fare una freenet su Fastweb, e se ci fosse qualcuno che lo sta facendo e poi un giorno si fa vivo con me, ne possiamo discutere perché è un discorso interessante. Dovete far sì che il vostro reference venga trovato. Quindi, se avete la fortuna di avere un IP non dinamico, va benissimo il vostro IP, oppure il vostro nome se riuscite a risolvere un nome su quell'IP. Altrimenti allocatevi a qualche DIN DNS, fate girare il client DIN DNS che pubblica il vostro IP, date qua il nome DIN DNS in modo tale che quando un altro nodo vi contatterà nel vostro reference ci sia il nome e venga risolto dinamicamente l'IP. Ho fatto un gran casino, c'è qualcuno che non ha capito questo punto che è abbastanza centrale? Bene. Ok, poi mi viene chiesto se l'FCP, il Freenet Control Protocol, deve partire insieme a questo nodo. La risposta è sì, perché altrimenti non siete visibili dall'esterno. I default vanno quasi tutti bene. E se il proxy deve essere fatto partire contestualmente al nodo, cioè voi volete utilizzare Kaleon o qualche altra cosa, Netscape, per sfogliare il Freenet in maniera amichevole? Di solito la risposta è sì. Sì, anche questo è il protocollo di comunicazione, e adesso bisogna rilanciare il server.
Ma non gli abbiamo dato un repeater.
Vabbè, ma il server parte uguale. Tanto la pretesa di farlo funzionare, non, magari usiamo uno dei nostri gateway.
No, funzionava.
Funzionava?
Il 404 funzionava.
Ma quando nessuno guardava, adesso sarà difficile. Ok, tutto chiaro fino a qui. Quando voi fate partire dei servizi sul vostro nodo Freenet, tipicamente il proxy, questi servizi non sono ovviamente visibili dall'esterno. Nel senso che sono visibili solo dal localhost, per ovvi motivi. Il proxy gira su una porta pubblica, tipicamente nel caso di Freenet è la mitica 8081. Chiunque conosca il vostro IP e sappia che avete un gateway Freenet, perché a tutti gli effetti il proxy per chi sta fuori dalla vostra macchina è un gateway dal punto di vista applicativo, si collega al vostro nome 2.8081 e si vede apparire una paginetta che magari facciamo vedere, alt F2, giusto, minimalizziamo il discorso, host, 8081,
non ho voluto sapere, quello?
Sì. Guarda se la porta è in ascolto.
Sì.
Guarda se è partito, guarda il log, freenet.log, fai un tail, freenet.log.
No, l'ho mandato un background. Ah no.
E in effetti è fin wait.
Ma non
la porta è aperta, ma il proxy non sta ascoltando. Fai un tail freenet.log e chiaramente nella macchina virtuale partono un certo numero di processi, uno dei quali è il proxy, che può non partire.
Launching F proxy,
è partito
tranquillo.
Su che porta sta ascoltando? Vai un attimo,
881 e
non so, vai a guardare nel freenet.rc.
È lei.
Scusa, la porta 6690 è aperta.
La porta?
XML e PC. Che porte stanno ascoltando? Non è partito il nodo.
6, 6, 90, 6, 6, 9, 3, 2. No, buono, buono, buono.
Allora ha da funzionare. Fai links su dagoba.omelinux.net 8888. Dagoba. Cosa?
Sì. No, no, l'ho mandato in background. Sì, è scritto stop, ma non vedete le ultime righe. Non stavate vedendo le ultime righe del video.
Ok, beh, indipendentemente dal percentuale di successo che otteniamo, ci sono quindi queste precauzioni da fare. La porta che volete aprire, se volete rendere il vostro servizio pubblico. Nel caso vogliate rendere il vostro servizio pubblico, dovete andare ad editare a mano, in un modo che non è documentato, il file di configurazione. Cosa succede? Praticamente... essere risbatacchiato evidentemente.
Eccolo.
Allora faglielo vedere sul terminale.
Questo siamo sul localhost.
Ok, allora quello che vedete è una pagina web che, scusa?
Se si era ingrandito, no. Oltre di questo,
ah sì, sì,
meglio. Aspetta, fammi vedere come funziona sul touchpad.
Sì, però adesso non funziona più. Sposta la macchina in là. Fatti un po' più di posto. Ok, si è aperto il floppy.
Allora, com'è che si fa a mettere fonte in là? Font, eccolo qua.
Huge.
Non è molto huge, ma... Vedi?
E sei fuori schermo?
No, ma ora sei fuori schermo.
Allora, dopo guardiamo un attimo il punto .srinet.rc, per quei punti che vanno editati, ma innanzitutto vediamo che cosa si vede. Che cosa si vede? Cosa? Credo che sia il proiettore, sai? Abbassalo un po'. Comunque sulla pagina del proxy, che è quello che il normale utente Freenet vede, c'è semplicemente un form con alcune istruzioni, alcuni suggerimenti che su Freenet 03 e alcuni siti, anzi free site, che sul proxy di Freenet 03 ovviamente non funzionano perché Freenet 03 non esiste quasi più come contenuti, che invitano a visitare certe cose. Esistono poi due gruppi di campi che servono per inserire e recuperare un file su Freenet. Cosa si fa? Nel caso si voglia inserire un file su Freenet, dal campo di sotto si batte il nome della chiave che volete inserire, se è una chiave KSK, qualunque stringa non contenga spazi va bene, poi gli si dice il nome di un file il cui contenuto si vuole pubblicare sotto quella chiave e gli si dice opzionalmente il tipo di il MIME type sostanzialmente che quel file deve avere. Questo perché? Perché in fase di inserimento, di recupero, il MIME type fa parte dei metadati della chiave e quindi non c'è bisogno di specificarlo, ma quando voi inserite un contenuto Il proxy a priori non sa qual è il contenuto, può fare un tentativo basandosi sull'estensione e su quello che il browser locale sa, però nel caso voi gli potete forzare il mimetype, per cui se state inserendo mendi.jpg potete fregarvi di specificare il mimetype, altrimenti glielo specificate e nei metadati della chiave viene scritto che il contenuto è non mi ricordo più / jpeg. Proviamo a fare un inserimento? Prendi il primo file che ti capita, un file di testo. Eh? Non ce l'ho, era una simulazione. Facciamo una simulazione con un file di testo. È chiaro che il discorso in questo momento non funzionerà, o almeno funzionerà soltanto nel data store locale. Perché? Perché non abbiamo dato un seed valido al nodo Freenet. In realtà il seed c'è, fa parte del il seed reference, cioè il punto di boot a cui agganciarsi alla rete. Il seed c'è, fa parte della distribuzione, c'è un file di default che faceva parte, e chiaramente nessuno di quei server attualmente è in piedi. Quello che bisogna fare, se la richiesta di ricostruire anche una Freenet 03 che io vi ho rivolto trova d'accordo qualcuno, è mettere un file di reference locale che deve chiamarsi nodes.config, che contiene scritti a manina i reference che io so. Sulla Freenet list ogni tanto passano i reference dei pochi nodi vivi, uno dei quali è il nodo freenet.firenze.linux.it in HTTPS, però, quindi HTTPS 2 punti, e il nostro nodo che è venuto su con dei reference vecchi non sa con chi parlare, e quindi l'inserimento sì funzionerà, però funzionerà sul data store locale, che non è una cosa banale. In realtà tutto il processo avviene, non avviene il processo di diffusione. Mi va letto perché viola su nero, non credo che...
Sì, va bene, cioè semplicemente inserito la...
Ma utilizzare la pagina grafica, proprio ti repelle...
No, è questa cosa. Il file è un pollo txt che ho messo nella directory di root.
Fra l'altro qui stiamo facendo delle cose bruttissime. Prima cosa, ovviamente, stiamo facendo girare il nodo Freenet come root, cosa che è assolutamente da evitare, va bene? Quindi, diciamo, quando non prendete precauzioni addirittura più massicce, chiaramente se siete utente comune di una macchina Linux su cui non avete nessun privilegio amministrativo, cioè ovviamente è chiaro, quello lo dovete fare comunque, ma anche se è una macchina su cui invece avete un privilegio amministrativo, ovviamente non utilizzate i diritti dell'amministratore di sistema per far girare ovviamente il server Freenet. Sto dicendo cose oltremodo banali, però forse è meglio ribadirle. Fatto qui, io sto facendo un altro errore, è quello di usare un browser in questo momento come root, e sto recuperando questo file pollo txt, gli ho segnato il nome simbolico come chiave, e dopodiché vado a cercare di inserirlo. Vabbè, si è incazzata con una biscia, exception, graceful failure, però mi ha trattato bene. Com'è? Sì.
L'errore è dovuto al fatto che per default è stata tentata una richiesta con HTL di 15, il che vuol dire che Freenet doveva essere inserita a un certo livello di profondità. Il nostro livello di profondità attuale è 1, perché abbiamo solo il data store locale. Qualunque richiesta abbia un ops to live maggiore di 1 fallisce, perché non si riesce a contattare nodi a una profondità abbastanza alta. Questo, molto più leggibile, è l'aspetto, diciamo, in grafica del form. Puoi ripetere l'operazione? Non gli riesce a dare un HTL?
Quando fallisce?
Sì, allora rimetti il pollo in rete. Questi sono dettagli, in realtà si può specificare l'HTL come parte della richiesta, punto interrogativo dopo la chiave, HTL uguale, molto, molto semplice.
Questo non dà la possibilità di possibilità di specificare l'HTML non dà neanche la possibilità di recuperarlo dopo, si arrabbia e basta.
Allora digli il nome della chiave, punto interrogativo, HTML uguale 1. Perché lui la interpreta subito. Puoi salvare la pagina in locale? Andiamo a editare l'HTML nel piano intimico che c'è.
È dentro l'HTML della pagina?
Sì, perché
è dentro già.
Sì, ma tu salva l'HTML in locale. Ora facciamo un lacchezzo orrendo, l'HTML generato dinamicamente da Java. Noi ce lo salviamo in locale, editiamo il parametro. Ah no, aspetta. Come faccio a editarla nella cache?
Cerca un po', com'è?
Cerca 15.
Cerca?
È nel metodo del... o 25, pronto 25?
Se facciamo direttamente la 04, questo è meglio. Collegati...
Scusate, se nel frattempo c'è qualche domanda diversa da come mai non funziona niente. Qualche pacchetto?
Io avrei una domanda, se lo puoi lasciare. Prima hai fatto vedere che quando lo configuri gli puoi dare l'ampiezza di banda da utilizzare, ma in generale questa roba mi sembra che verrà utilizzata su stazioni vere, dove ho un IP pubblico, dove ho un router e posso fare del traffic shape già a livello di router. Viene utilizzata comunemente quella funzione lì oppure è un po'...
No, non viene utilizzata anche perché per limitazioni del modo di funzionare a livello di thread di Freenet 0.4, che è l'unica poi in effetti che ne avrebbe bisogno, non è affidabile, nel senso che tu limiti una parte del traffico, non ne limiti un'altra parte, per cui il comportamento attuale del nodo Freenet è che ti satura la banda dopo un po' di funzionamento, per cui fare del traffic shape o dedicare il link a questo lavoro, almeno per certi periodi, è in realtà l'unico modo di far stare per lunghi periodi il nodo Freenet su senza doverlo far ripartire. Cosa succede? Succede semplicemente che si viene saturati, diventando nodo pubblico, cioè nodo annunciato, si viene saturati dalle richieste degli altri nodi che ti chiedono ci sei, non ci sei, come stai, cosa fai, piacere. Un modo banale, però è poco produttivo, è non rendersi un nodo pubblico. Una delle domande che viene fatta è se il nodo deve fare l'annunce. Se non fa l'annunce, gli altri nodi non sanno niente di lui. Il che non è del tutto idiota, perché se siete in una situazione di banda ridotta non potete probabilmente comunque permettervi di essere un nodo Freenet pubblico a tutti gli effetti. Se però... Per funzionare in maniera ragionevole necessita da una DSL in su. Perché la banda passante di un modem non è assolutamente sufficiente. I nodi freenet pubblici, quelli che funzionano realmente, sono normalmente su nodi coassiali, quindi nodi HDSL o su T1 e roba del genere. Esiste però uno status intermedio tra quello di nodo transiente e quello di nodo pubblico a tutti gli effetti, che è il nodo che non si annuncia. Perché? Perché un nodo che non si annuncia non contribuisce attivamente a diventare un data store di freenet, quindi non amplia freenet. Ma se, ed è questa la cosa importante in questo momento, voi fate girare anche un gateway pubblico, quindi la gente può collegarsi sulla vostra porta 8888 e da lì, senza avere un nodo freenet, entrare in freenet, voi fornite il servizio di cui c'è bisogno adesso. Ecco che con una banda limitata, non essendo un nodo annunced, voi potete comunque, ma essendo un nodo permanente, perché altrimenti viene a mancare l'affidabilità, cioè l'esistenza di voi, del vostro nodo come risorsa, fate comunque un servizio molto utile. Se girate nel fine 03 non c'è problema, come vi dicevo ci sono così poche richieste che non c'è problema. Se girate il fine 04 voi potete algoritmicamente limitare la banda totale, quella in ingresso e quella in uscita. Il meccanismo per ora non funziona bene. Diciamo che tendenzialmente capita con la maggior parte delle build giornaliere che un nodo che sta su da 24 ore ha saturato la banda, ma non è tanto colpa del singolo nodo quanto è colpa del resto di freenet, che non ha ancora raggiunto una stabilità algoritmica sufficiente da non generare un numero di richieste. Voi infatti troverete, se riusciamo a farvi vedere qualche cosa, vi faccio vedere i servizi che girano sopra freenet, troverete che il vostro nodo risponde a un sacco di richieste, ma risponde nel senso di protocollo, cioè c'è un handshaking che termina graziosamente. Poi andate a vedere quante chiavi il vostro nodo ha trasmesso, ha fatto 48.000 richieste e ha trasmesso 3 chiavi, perché c'è un problema globale di freenet che in questo momento non riesce a trovare un bilanciamento tra la necessità di avere un routing efficiente e la necessità di avere un'efficienza ragionevole nel ritrovare chiavi. I nodi praticamente stanno lì a chiacchierare fra di loro e non spiegano mai nulla alla povera gente. No, restano vivi. È che l'algoritmo complessivo che dovrebbe dare un routing stabile con un numero, chiamiamoli di broadcast, limitato, non funziona, per cui la rete nel suo complesso si amplifica come un effetto Larsen e alla fine tutti i nodi al massimo delle loro capacità stanno lì a scambiarsi messaggi di servizio e non si scambiano chiavi o richieste di chiavi. Questo è il nodo del flug. Come vedete si sta facendo l'inserimento di una chiave. La chiave è stata preparata, cioè è stata calcolata la chiave CHK e adesso viene richiesto se la chiave è presente. Questo processo potrebbe non terminare, ve lo dico subito, dato l'attuale stato della freenet 03. Però quello che succede è che con questa serie di messaggi voi venite informati dello stato di quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è un processo in 4 fasi. Viene richiesta se esiste la chiave KSK appena calcolata, quella che si chiama
Ciccio.
Si chiama Ciccio. Se questa chiave non esiste, ritorna una richiesta chiave non trovata, la chiave viene inserita. Quindi viene inserita in freenet e dovrebbe tornare una richiesta chiave inserita. Dopodiché viene ricercata la chiave CHK calcolata in base al contenuto del file. Al solito, presumibilmente questa chiave non c'è, la ricerca fallisce e il freenet, il vostro nodo freenet inserisce anche la chiave CHK che presumibilmente non c'è. Questo processo a 4 fasi termina con una serie di messaggi e questa serie di messaggi dovrebbero essere tutti positivi. Potrebbero non esserlo, per esempio, se voi inserite una chiave che CHK c'è già, ma KSK non c'è. Ma complessivamente l'inserimento va a buon fine, perché voi inserite il nuovo nome del contenuto, cioè la chiave KSK, e il contenuto c'è già, e quindi alla fine voi avete inserito un altro puntatore a un contenuto che già sta su freenet. questo è il gateway del nodo di Ian Clark. È un gateway 0.4, però per quello che ci interessa a noi, cioè per il processo a quattro fasi elementari, è del tutto equivalente. Rifai il tuo pollo? Hai paura che Ian Clark si incazzi?
Eh?
Lui non dovrebbe essere in grado di sapere cosa abbiamo inserito per gli stessi, a meno che, ovviamente, è sotto insert. Adesso lui ha chiesto esplicitamente, perché su 0.4 si può fare, un ops to live di 5, che è un ops to live abbastanza basso. Il font è microscopico, però l'insert succeeded, che noi abbiamo falsificato dentro il file HTML, ovviamente questa era l'ultima risorsa per la platea, l'inserimento è succeduto. 0.4 è molto meno logorroica di 0.3, quindi non vi dà 50 righe per ogni inserimento, ed è un peccato, ma vi dice semplicemente che c'è stato l'inserimento.
Perché volevi installare, dicevi che era utile installare contestualmente un nodo 0.4 anche un nodo 0.3?
Finisco un attimo qui e poi affronto l'argomento. Recuperiamo un attimo la chiave. Quindi torniamo sul form, e in realtà dovremmo poterlo fare da qualunque nodo freenet. Se abbiamo usato un ops to live abbastanza alto, 15 sarebbe stato meglio, e se freenet si trova in buona salute. Io ho 2 giorni che sono in paranoia qua dentro e non so più cosa sia successo fuori, per cui non vi so dire se oggi freenet funziona o no. Quindi sta richiedendo con un ops to live arbitrario la chiave KSK. Che c'è, Rizzo?
Pollo.
Ah, è tutto finto, sono dell'HTML puro che tenevamo come ultima risorsa, ma è uguale a come si... No, realmente ha funzionato. Inserisci un JPEG neutro. Dunque, root xdati con la X maiuscola. Download, stai bene attento su cosa fai click, c'è un freenet, c'è. Non c'è Mandy, me lo sono proprio inventato. Beh, prendine uno a caso, vai. Un JPEG a caso. Le priorità sono alte. E scrivici prova.txt, prova.jpeg. E quello che verrà fatto è che un certo file binario, un minetype calcolato, sarà jpeg, perché l'estensione jpeg, verrà inserito su freenet. Dove verrà inserito? Verrà inserito nel data store del nodo di Ian Clark, e probabilmente in un certo numero di data store che non può essere facilmente stimato, fino a una profondità di 4 in più, quindi 5 in totale. Non mettere 15, come inserimento 5, tanto poi, siccome stiamo usando il gateway di Ian Clark, quando andiamo a richiedere la chiave sta lì bella nel data store pronta a essere recuperata, e in realtà non andiamo a chiedere ad altri modi. Pacchetti passano. Ha inserito un BMP, saranno 2 mega, stop a inserimento. Un JPEG, eccolo lì, quello sopra. Realmente non so che cos'è. Come vedete c'è anche un elenco di processi di inserimento, perché questo è un file di una certa dimensione, e insert failed, benissimo. Questo è un root not found, vuol dire che non ha trovato abbastanza nodi. Metti un HTML di 2, che non ha trovato abbastanza nodi per inserire, quindi è collassato anche il nodo di Ian Clark in questo momento, il che non è di fuori perché lo conoscono in troppi. 1.
Aspetta. Ah, errore exists.
Key exist?
Ah, key collision forse, no, key collision di questa.
Scusa, però hai tutti e due i campi pieni. Potrei ricercare da per favore. Vabbè, sì, va bene anche così. Questo è un messaggio che vedete molto spesso, sta lì a dire semplicemente che non riesco a beccare questa chiave, l'ho cercata a una profondità di 15, ma in realtà ho un route not found, cioè non sono riuscito a trovare i nodi che ce l'avessero, lui non ce l'ha perché non siamo riusciti a inserirla. I nodi che ha cercato di contattare, in questo momento il suo nodo è collassato, aia, mi hai tolto il messaggio. Sono divisi in tre categorie. Lui conosceva un certo numero di nodi, nessuno gli ha risposto, non riusciva a raggiungerlo. Uno non è riuscito a raggiungerlo, nessuno ha restartato la richiesta dicendo che non riusciva a soddisfarla, e uno ha detto: non c'ho tempo di starti a sentire. Quindi lui non aveva la chiave non ce l'aveva nessuno. Il discorso finisce qui. Vai a vedere se riesci a consultare uno dei siti che ci sono in fondo, perché almeno facciamo vedere che... Freedom Engine. Questo invece è uno dei siti, dei pochi siti, vedete c'è qualcosa su Freenet, che sono utili per andare a vedere cosa si trova su Freenet. È un metasito, è un sito che punta ai siti che più o meno in maniera affidabile si possono reperire adesso su Freenet. Chiaramente quando Freenet è appena appena un po' funzionante, è un sito molto popolare, poi che i siti che lui punta siano raggiungibili è tutta un'altra questione. Comunque se lo sfogliate ci sono un po' di news all'inizio e poi c'è una casellina per ogni sito, i siti sono definiti morti, inaffidabili, affidabili o nuovi. Ogni sito ha un link e c'ha la definizione di che tipo di sito è. Ci sono due siti, due tipi di siti fondamentalmente. Uno è il sito inserito una tantum, si chiamano edition site, per cui c'è per esempio un sito tecnico che si chiama Nubile, che è molto interessante perché spiega come si fa a inserire materiali su Freenet, che vi consiglio, è uno dei pochi che sopravvivono ed è raggiungibile perché è sulla cache di quel nodo probabilmente. Questo sito è edizioni, non viene aggiornato tutti i giorni col meccanismo delle chiavi MSK che vi ho spiegato prima, ma viene aggiornato ogni tanto, per cui il suo nome finisce con attualmente 10, quindi voi accedete alla versione 10 del sito di Nubile, andate a cercare una chiave che è più o meno Nubile/10, quindi voi andate a trovare sempre l'edizione 10. Dice: ma allora io devo tutte le volte provare a cercare edizione 11, edizione 12, edizione 13 per vedere qual è l'ultima e con che affidabilità. C'è un meccanismo stupido ma interessante per cui come parte richiesta del sito c'è un GIF. Un GIF che ha un nome convenzionale che uno decide, può chiamarsi Pippo, e uno gli assegna dei nomi diversi pensando a che meccanismo di edizioni vuole fare. L'HTML dell'edizione 10 va a cercare Pippo 8, Pippo 9, Pippo 10, Pippo 11 e Pippo 12. L'edizione 10 non troverà presumibilmente 8 e 9, che potrebbero però essere morti nel frattempo, troverà 10, si spera, perché fa parte del sito che inserisco, e andrà a cercare 11 e 12. Se voi quando guardate l'edizione 10 avete edizioni più aggiornate, nella casellina apposita vedete il file, qualunque cosa sia, di solito è un numero, 11 e 12, e allora sapete che state guardando un'edizione vecchia, fate clic su quel file, che funziona come un link, ma è un trucchetto sporco, sono 10 righe di HTML che si copiano, e raggiungete la versione nuova, dove forse... ma i siti di questo tipo sono poco aggiornati, potreste trovare anche una versione più aggiornata. Questi sono gli edition site. Poi ci sono invece i site aggiornati costantemente dal punto di vista fisico tutti i giorni e logicamente, cioè cambiando i contenuti quando uno, tutti i giorni o una volta all'anno, non importa, basati sul meccanismo della data, chiave MSK, che costano molto perché uno deve stare tutti i giorni ad inserirlo ed è una fatica, che però hanno sempre lo stesso nome, e lì sopra, su Freedom Engine, voi di ogni sito trovate se è edition based oppure no. Se non è edition based, è data based. I siti si chiamano DBR, Domodossola, Bologna, Roma, che è date based redirect. Attenzione, date, data, data del giorno, non data nel senso di dati. E quindi il meccanismo delle chiavi MSK si chiama DBR, Database Redirection. Ecco, vedete lì in alto, ora Nubile è un sito che misteriosamente si vede solo con Explorer. Con Netscape tutte le frame muoiono, però le cose importanti sono scritte in asci in fondo, quindi se sfoglio un po' la pagina, ecco, questa è la parte interessante di Nubile, o Nubile, non ho mai capito come si dice. Io mi scuso della parte tosta di questa faccenda, vorrei terminare facendo vedere se non altro un'installazione di Easy Freenet, giusto perché c'è un URL mnemonico dove possa essere scaricata?
Sì.
Allora, Easy Freenet dove la trovate? La trovate nella pagina di Gianni che ora lui vi scrive da qualche parte, la trovate sul CryptoCD. La trovate sul sito del convegno, navigando opportunamente i contenuti. Il sito del convegno è la cosa più mnemonica, molti di voi forse già lo conoscono, è e-privacy.firenze.linux.it. Lo trovate rompendo le scatole a me, a Gianni o a qualunque altro del FLUG, lo trovate iscrivendovi alla mail list di Freenet, che è una cosa che vi consiglio, e partecipando, che è una cosa che mi farebbe molto piacere, perché è una mail list dove molti leggono ma pochi post. Nel frattempo che Gianni si prepara a farvi vedere la semplicissima installazione di Easy Freenet, vi faccio due richieste. La rete attuale Freenet italiana consiste, dando per dirvi i nodi che gestisco io, che sono attualmente tutti morti perché sono qui da un paio di giorni, dovevo farli risuscitare stamani ma ero occupato a sbattere il PC contro il bancone per fargli vedere il controller ID. Il PC funziona ma i nodi no. La lista Freenet è poco trafficata e c'ha gli archivi, per cui vi leggete tutti i messaggi che sono passati con poca fatica. Lì sono stati indicati a più riprese i nomi dei nodi attivi. Attualmente comunque lo status è che ci sono 3 nodi 0.4 e 3 nodi 0.3, di cui 2, e qui vorrei tirare le orecchie, anche se so che stanno facendo un sacco di cose, ai ragazzi di autistici, perché il loro nodo è collassato e purtroppo non hanno le risorse, ovviamente di tempo, per farlo. Io vorrei cercare di offrire la collaborazione se la cosa è fattibile. In ogni caso è necessario aumentare questo numero. Per cui vi chiedo, anche visto che siete qui, siete probabilmente persone di un taglio molto più tecnico di quello che c'erano ieri quando si parlava di discorsi più filosofici, vi chiederei di mettervi in contatto direttamente con me, con Gianni, meglio ancora con la lista Freenet, e offrire, dopo che avete fatto le vostre prove o per avere aiuto sulle prove perché non vi funziona qualche cosa, offrire anche per periodi di tempo limitati nodi Freenet perché la rete possa cominciare a funzionare. Qui si avviene lo split fra 0.3 e 0.4. Se installate un nodo 0.4 siate preparati alla guerra, a restartarlo una volta al giorno anche più, a dover fermare tutta la JRE perché non c'avete più un processo libero. Fino a quando non si stabilizza la versione 0.4, la 0.4 è una vera avventura, per cui chi ha voglia di divertirsi si sdia. Nel frattempo però, siccome una 0.3, se avete un po' di RAM da dedicargli, non fa traffico, mettete per favore un nodo 0.3 sulla vostra macchina, mettetevi in contatto, ma sulla lista Freenet c'è il file nodes.config per raggiungere i nodi di autistici, i nodi del FLUG, eccetera eccetera, e contribuite a ricreare una piccola, ma che dà una prova di fattibilità e può essere utilizzata, perché basta essere in due, una piccola rete Freenet 0.3 da utilizzare efficacemente. che attualmente è veramente in minimi termini, perché consiste di due nodi, qualche volta uno solo. Siccome il serverone sta in piedi da 9 mesi,
il nodo freenet sì, grosso modo un po' meno di un anno, sì.
È possibile, e siccome non gli dedichiamo molto tempo effettivamente, io me ne dimentico per mesi interi, Gianni è peggio di me, è possibile, la macchina tra l'altro fa un sacco di cose, quindi le risorse che consuma vengono monitorate attentamente, è possibile caricare un nodo freenet su una macchina connessa permanentemente a internet o abbastanza permanentemente connessa a internet, anche su un IP dinamico, sprecando veramente poco. E è una cosa importante, perché in questo momento Freenet è in una fase di riflusso, dopo aver avuto questa notorietà enorme, ce l'ha ancora adesso è veramente una chiave. Freenet in versione 0.3 era una Freenet viva, c'era un sacco di contenuti perché funzionava. La versione 0.3 è praticamente defunta, i nodi 0.3 al mondo si contano su una mano, sono quasi tutti qui in Italia perché ci sono io che sto rompendo i coglioni a tutti. Non sono riuscito a convincere nessuno dei core developer a partecipare a questa iniziativa di tenere vivo questa cosa. Oscar Sandberg, che è l'unico paladino del software libero all'interno del gruppo di Freenet, mi ha dato ragione, ma poi mi ha detto che non avevo tempo di farlo, quindi questo è comprensibile. Siccome ci vuole poco, questa è la sede giusta per chiedere con un minimo di speranza a voi di partecipare a questa cosa. Abbiamo i mezzi, abbiamo le istruzioni, abbiamo una distribuzione 0.4 che si installa da sola, la 0.3 veramente è una cavolata. Comunque potremmo preparare anche un Easy Freenet della 0.3, volendo. Tra l'altro Easy Freenet vera il suo kit di sviluppo, per cui si può preparare una distribuzione personalizzata e automatica con abbastanza poco lavoro. Quindi create dei nodi 0.3 e possibilmente, se non vi tarpa le ali al vostro sistema, anche dei nodi 0.4 e annunciateli in lista, in maniera tale che si possa avere una Freenet funzionante e si possa partecipare allo sforzo titanico che tutto il gruppo di sviluppo più un migliaio di altre persone al mondo stanno facendo, di cercare di tenere su dei server 0.4 in modo tale che su questo testbed si possa far funzionare Freenet, perché in questo momento Freenet è in una situazione di essere passata da un oggetto che funzionava pieno di contenuti a un bagno di sangue, tipo la battaglia di Alamo quando era finita, in cui ci sono soltanto cose agonizzanti che si muovono in giro, ne avete avuto una prova, cioè all'inizio siamo noi che non funzionavamo, ma alla fine è il più noto server di Freenet del mondo che dimostra che in questo momento oggi Freenet è collassato. Ci sono dei giorni, 3 giorni fa per esempio, il Freenet 0.4 funzionava, si recuperavano un sacco di siti. E questo succede continuamente, quindi non vi preoccupate, ci sono tutta una serie di controlli da fare, principalmente il netstat per vedere dove vengono aperte le porte, cose che vi immaginate, per vedere se il vostro nodo è andato su. Dopodiché ci sono due nodi, 1.0.3 e 1.0.4 da utilizzare per fare i test, che sono il nodo freenet.firenze.linux.it, tutte queste cose comunque le trovate in lista, per la Freenet 0.3, e sono Dagobah, con l'H in fondo, .homelinux.net sulla porta 8888 per 0.4, che sono su sempre o quasi sempre. Poi c'è il nodo di Ian Clark, che è Hawk, hawk.freenetproject.org, che anche se non funziona di solito è su, e questo vi aiuta a fare tutte le prove. Oltretutto io e molti altri del FLUG sono disponibili a darvi una mano se per qualche motivo ci state provando ma non ci riuscite, quindi una bella mail in lista o una mail diretta a me, con i tempi con cui riesco vi rispondo e vi aiuto. È molto importante riuscire a riavere una piccola Freenet funzionante, quindi se la 0.4 bootstrappa finalmente ci si butta lì a tappeto. Se, come penso, non è nell'immediato questo fenomeno che tutti ci auspichiamo, avere una 0.3 che funziona aiuta tantissimo. Aiuta innanzitutto a dimostrare che una risorsa esiste ed è in piedi, e in attesa di avere qualche cosa di meglio abbiamo una cosa minimale. Ha aiutato moltissimo iniziative come il progetto Winston Smith e altre cose del genere il fatto di poter avere anche soltanto un server, ma che funzionava come server Freenet. Altrimenti la storiella è quella dei fraticelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché erano sicure che ne sarebbero arrivate di grosse e di bellissime, poi le mele grosse e bellissime non arrivarono e si dovettero mangiare le mele piccole e brutte. Il gruppo di sviluppo di Freenet sta commettendo, a parere mio, questo errore.
Vi illustro brevemente questa cosa di ZFreeNet. Lui ha parlato di distribuzione, di kit di sviluppo, cioè ZFreeNet è uno scriptaccio scritto anche male che serve semplicemente per installare una distribuzione binaria di Freenet, sia diciamo fra virgolette in modalità utente, se voi lo installate da utente normale lui fa una directory in cui vi installa sia caffè già compilato e patchato, le GMP, tutto quanto, avete bisogno basilarmente soltanto delle libc in versione uguale a superiore alla versione con cui è stato compilato ZFreeNet, chiaramente, sia se lo lanciate dal root vi dà la possibilità di costruire una chroot jail, voi gli dovete dare il nome dell'utente sotto il quale poi gireranno i processi nella chroot jail, lui semplicemente vi fa la stessa cosa, vi fa l'installazione di caffè opportunamente tarato della GMP e degli archivi di Freenet con la possibilità di aggiornarli online dal sito di Freenet Project, dopodiché facendo partire uno script semplicemente lui c'ha un wrapperino dentro, va fatto partire dal root ovviamente, fa il chroot, cambia utente e lancia la Java Machine, insomma proprio una stupidaggine grossa come una casa, insomma. No, niente, questo ZFreeNet si trova in due forme, eh? Una è la forma per così dire binaria, l'archivio in cui già c'è tutto compilato dentro, quindi poi con uno script di installazione, e altrimenti c'è un TargZ che in pratica voi vi potete ricostruire la distribuzione ZFreeNet per conto vostro, deterrate la distribuzione vergine di caffè, la distribuzione vergine di Freenet 0.4, date make e vi ricostruisce l'archivio tarato sul vostro sistema in caso in cui non ci fosse incompatibilità binaria di librerie con quello che avete voi, insomma. Quindi poi ve lo prendete, ve lo guardate, è proprio una stupidaggine, uno script di poche righe, cioè non è una distribuzione, non è niente di che. Semplicemente uno, ora lui dice quali sono le versioni della glibc che c'è sul sistema, qual è la versione della glibc con cui invece è stato compilato sia caffè che la GMP che viene usata, va bene? Dopodiché dice in quale directory lo puoi mettere, ok, OPT Freenet sotto quale utente lo vuoi fare girare, FN run, qui già esiste, vuoi installare l'ultimo snapshot, installiamo l'ultimo snapshot, speriamo che la rete funzioni, lui a questo punto prende lo snapshot giornaliero, chiaramente, quindi lui va a prendere l'ultimo jar della distribuzione di Freenet da Freenet Project, se lo tira dentro, prende anche l'insieme dei seed node, più aggiornato, quello che hanno loro, dopodiché lancia direttamente la configurazione di base del nodo Freenet, quindi lancia una classe all'interno della distribuzione di Freenet che serve per fare la configurazione. Qui. Ecco, in questo caso dobbiamo scrivere l'IP del NAT che io non ricordo a questo punto. Sì, no, vabbè, si poteva far vedere che funzionava, va bene, tanto. Possiamo vedere però.
Dicendo di questo, contrariamente alla versione 0.3, la versione 0.4 nella distribuzione originale, quella che trovate sul sito, ha una serie di script di aggiornamento. Oltre ad avere uno start freenet.shell e uno stop freenet.shell dall'ovvio uso, se voi lanciate freenet a manina senza essere in jail, eccetera, eccetera, la prima cosa prova che fate sarà quella, chiaramente, c'è un update.sh. Questo update.sh fa due cose abbastanza importanti, anzi tre, che non per mia, diciamo, scarsa coordinazione non ho già detto. Va innanzitutto a vedere se esiste una versione del jar di Freenet aggiornata sul sito ufficiale, nella directory ufficiale di distribuzione, se c'è la scarica. Dopodiché, chiaramente questo va fatto a nodo stoppato, quindi nel cron voi mettete uno stop freenet.shell, poi un update freenet.shell, l'update va a vedere se c'è un freenet.jar e lo scarica. Se, e qualche volta succede, c'è freenet-ext.shell .jar, che sono le classi di cui Freenet ha bisogno, che non sono GPL e quindi devono stare in qualche cos'altro, e le scarica. Poi va a vedere se c'è, e c'è sempre, un seednodes.ref che, come dice il nome stesso, contiene, della versione 0.4, perché c'è solo la versione 0.4 che può essere aggiornata in questo modo, contiene una serie di reference presumibilmente funzionanti. Facciamola finita: se tutti i giorni voi girate questo affare qui, se non altro il vostro nodo riparte con un set di nodi, presumibilmente, se Ian Clark si è ricordato di aggiornarlo, eccetera eccetera, un set di nodi funzionante. Quindi di solito il nodo riparte e effettivamente funziona, poi si incasina col tempo, magari perché gli altri nodi crollano, perché ci sono altri problemi, però è un modo per... Io per esempio tutte le mattine alle 8 Dagobah funziona, perché butto giù la macchina, tanto per essere tranquillo, aggiorno il nodo, rilancio il nodo, carico il frigo. Fate attenzione, scusate questo, che ogni tanto Hook è giù, e siccome lo script è scemo, vi carica un seed node, cancella il seed node, non ve lo riesce a caricare, e il vostro nodo riparte senza riferimenti. Non c'è niente di male se il data store è quello vecchio, perché i reference stanno nel data store, ma se, come spesso succede, dovete piallare il data store perché vi si corrompe, voi vi perdete anche i reference, alla fine della fiera il vostro nodo non parte, cioè non aggancia altri nodi. Perché piallare il data store piallato? Perché si corrompe, è un file system non nativo, è bacato, anche se di rado continua a corrompersi. Si corrompe più che altro perché lo shutdown del nodo ha qualche race condition per cui il file system non viene syncato opportunamente. La soluzione è far fuori il file di 500 mega, 800 mega, quello che è, soltanto quello, si chiama store underscore il numero della porta, e lui se lo ricrea in un paio di minuti. Fate attenzione a non far fuori l'altro file che contiene il numero della porta, perché quello è il reference, la vostra chiave privata che vi qualifica come nodo. Se fate fuori quello non c'è niente di male, semplicemente se servisse nessuno riuscirà mai a ricostruire che siete ancora voi, perché non basta che il vostro IP parli sulla vostra porta, per essere riconosciuto che siete ancora voi deve avere la vostra chiave, e chiaramente se fate fuori non solo il data store ma anche la vostra, chiamiamola chiave privata per banalizzare, il vostro nodo verrà riconosciuto come un nodo nuovo. Scusate.
No, niente, poi vabbè, la configurazione è abbastanza simile a quella che abbiamo visto in precedenza, semplicemente vengono fatte alcune domande, diciamo su quali porte ascoltano tutti i vari servizi, il Freenet Client Protocol, il F-Proxy e così via. Va bene, poi qui possiamo accettare default, tanto viene chiesto se il nodo è permanente o transeunte, l'aveva già detto lui, insomma, qual è la differenza fra i due casi, va bene, se deve fare l'announcement oppure no, e qual è il file dei nodi di riferimento, quindi abbiamo fatto il download adesso. Diciamo se dobbiamo attivare la parte di diagnostica, qual è la dimensione del data store da utilizzare, che vi ricordo nel caso di Freenet 0.4 è un unico file perché il file system è gestito internamente, i requisiti di banda, va bene, che sono diverse variabili, il log level, cioè fino a quale livello di verbosità si deve arrivare con il log, dopodiché quali servizi devono essere fatti partire, l'fproxy, c'è anche un servizio, ci sono due servizi aggiuntivi che sono node status e node info, che danno accessibili anche questi tramite facendo diciamo delle richieste HTTP su opportune porte, che danno informazioni di diagnostica su quali nodi vengono contattati, fanno delle statistiche delle chiavi presenti nel data store e così via. Dopodiché va bene, qui finisce tutto, voi dovreste trovarvi idealmente con una directory OPT Freenet, che è una chroot jail dove trovate i device che servono per far girare tutto l'ambaradan, un programmini wrapper, la copia di alcuni file di configurazione della macchina che servono per... cioè insomma una chroot jail classica, più i binari di caffè e le librerie prese dal vostro sistema che servono per far partire per utilizzare la Java Virtual Machine. Poi semplicemente andate dentro aiuto. Oh. Qui avete poi uno script di partenza, si chiamano nello stesso modo degli script di partenza in realtà della distribuzione originale del di Freenet, ma sono taroccati. Guardando qui, poi start Freenet, dandolo in background, è difficilissimo questo microfono. Voi avete il vostro nodo che gira di già. Eccolo qua, va bene. Eccolo qua. Vedete l'ultimo, il penultimo processo gira sotto un utente FN run che gli ho dato io, gira in una CH root jail, il nodo è già perfettamente funzionante. Ora immagino che si stia costruendo il data store come prima. Gli ho dato 200 mega. Com'è? Sì, infatti, vedete, lo sta costruendo. Fate l'LS via via.
Puoi vedere se riesco a contattare un altro server?
Sì.
Hai qualcosa da dire?
No, e qui è tutto qua. Insomma, no, per quanto riguarda Easy Freenet, vi potete tirare giù questo grosso pacco nella forma di un archivio shell che fate partire direttamente, vi parte il procedimento di installazione, oppure vi potete scaricare essenzialmente un makefile più una patch a caffè, diciamo, voi deterrate la distribuzione vanilla di caffè, la distribuzione vanilla di Freenet, date il make, questo vi patcha caffè, vi ricompila tutto e poi vi crea l'archivio che poi potete portare anche su altre macchine. Insomma, non è una stupidaggine, soltanto serve un po' per semplificare la vita a chi vuole utilizzare essenzialmente Caffè, che è il GRL libero per utilizzare Freenet, e installarlo sotto utente non privilegiato in una CH root jail. Fa questo semplicemente, insomma, poi l'utilizzo è assolutamente immediato.
Ecco, se non riusciamo a strutturare un po' meglio la faccenda, grande dimostrazione, anche se io magari provo a vedere se c'è qualche cosa in piedi, grandi dimostrazioni non ne possiamo fare. Volevo vendervi due o tre dritte banalissime di cosa è opportuno fare per far sopravvivere in salute il vostro nodo. Allora, innanzitutto guardate resettate il log di sistema quando ci sono dei problemi e guardate i primi messaggi che compaiono, magari con un tail meno F in qualche modo del genere, perché la prima decina di righe del log vi dicono quali servizi stanno partendo all'interno di Freenet, e tipicamente lui può non riuscire a far startare il proxy per vari motivi, e lì lo vedete subito, c'è un messaggio che dice core node build is running, che se non c'è vuol dire che lui non è riuscito a fare tutto quello che deve fare. Siccome il proxy credo che sia l'ultima cosa che parte, se voi non riuscite a collegarvi al vostro proxy sul localhost, che è la prima prova che uno fa per vedere se il nodo è partito, andate subito a guardare il log. Dopodiché, se vi cominciano ad arrivare strani messaggi che dicono close me manually, cioè un dump java terrificante come tutti i dump java, che sono il log di Freenet fa schifo da questo punto di vista, perché essendo in Java è tipico di Java, la prima cosa da fare se non avete un data store valido è piallare il data store. Con il che il vostro nodo perde le sue connessioni verso Freenet, se le deve ricalcolare andando a prendere il seed, provando a vedere quali nodi di questo seed effettivamente rispondono e costruendosi la sua rete di amicizie. Però provando subito a recuperare qualche sito noto, tipo appunto The Freedom Engine, il vostro nodo si fa subito conoscere e recupera. Innanzitutto vedete comunque che il vostro proxy parte e quindi che avete risolto il problema era quello. Altrimenti andate a guardare un attimo, specialmente se non avete il controllo del firewall o di altre cose, se vi è cambiato l'IP, se qualcuno ha aggiornato il NAT, se semplicemente siete su una rete molto occupata, perché la prima cosa che fa un nodo Freenet quando parte, fa un processo di annuncio in cui cerca di contattare tutti i nodi che conosce, il che vuol dire 40-50 nodi. E con un processo che è piuttosto pesante anche dal punto di vista della CPU, per cui fate conto che i primi 10 minuti del funzionamento del nodo non sono significativi. Primo, perché lui non ha ancora imparato con chi deve parlare. Secondo, perché vi sta caricando il sistema e la banda in maniera cospicua. Ora ho detto 10 minuti per darvi un'idea di grandezza, se avete una macchina veloce potrà essere un minuto, però avete un picco, stranamente, no? Invece di avere una salita lenta, avete un picco di attività che poi sperabilmente vi torna a un livello piuttosto basso. Fate un net start e vi rendete subito conto di quello che sta succedendo, perché trovate magari 300 connessioni aperte. Un trucco per limitare questo casino è fare adattatamente un seed node con pochi riferimenti validi, perché se avete pochi riferimenti validi il vostro nodo si annuncia a pochi nodi, e però devono essere buoni, perché se non ne trova nessuno siete tagliati fuori. Altra cosa, aggiornate spesso la distribuzione, perché finalmente adesso con la storia del Freenet Watch Me non succede quello che era frequentissimo, che la distribuzione di ieri andava, quella di oggi si è compilata male, perché la compilava ovviamente un demone tutte le notti, qualcuno stava facendo il commit mentre veniva fatta la compilazione e tutti i nodi del mondo caricavano un jar scoppiato, quindi ogni tanto Freenet smetteva di funzionare istantaneamente, perché tutti più o meno alla stessa ora, di solito a mezzanotte del fuso orario della California, quando veniva prodotto il jar, se lo caricavano subito, non funzionava, i nodi non ripartivano. Adesso non è più così, perché i casini li fanno su WatchMe e soltanto una volta alla settimana o qualcosa del genere c'è effettivamente una build nuova updatabile con il meccanismo quello classico, per cui anche se fate un update tutti i giorni probabilmente in realtà questo update non avviene, cioè semplicemente stoppate il nodo, lo fate ripartire, ma le classi che ci sono sono le stesse. La cosa importante è che invece viene aggiornato il seed reference, per cui l'update vale comunque la pena. Se sapete usare bene gli script, patchatevi lo script in modo tale che lo script salvi il vecchio seed reference, provi a caricare il nuovo, controlli se ha caricato qualche cosa che ha una lunghezza superiore a zero ed eventualmente recuperi quello vecchio, perché lo script attuale non lo fa, il che vuol dire che se siete in una condizione che il data store non ha riferimenti validi, fino a quando Ian Clark non ritira su Oak, voi non fate più funzionare il vostro nodo. Tenetevi qualche seed reference, diciamo, in memoria da qualche parte. In realtà Freenet è piena di seed reference validi, ma se avete il nodo giù è un problema di catch 22, non riuscite a prenderli. In realtà c'è la soluzione, andate su un gateway, prendeteli da lì e metteteli via. Una cosa interessante, ora vi faccio vedere i servizi aggiuntivi, se riusciamo a contattare un nodo, che si possono aprire. Da uno di questi servizi, che è il node status, voi potete visualizzare il file dei vostri reference dinamici di quel momento, quelli buoni, per cui se vi collegate e con il bottone generate quella pagina e la salvate in un file di testo, avete, se il vostro nodo sta funzionando bene in quel momento, il node reference migliore del mondo per la vostra posizione nella rete, perché è proprio quello che dinamicamente il vostro nodo si è creato, per cui se piallate il data store dopo un'ora ricaricate quello e il vostro nodo riparte a tutta randa, perché contatta subito le persone, i nodi opportuni che funzionano in quel momento, e anche questa è una cosa che può meritare automatizzare con un VGET. Funziona benissimo con un VGET. Che cos'altro? Questi servizi, riusciamo a far vedere qualcosa?
Sì, non mi risolve più neanche i nomi, quindi adesso siamo completamente
giù. Visualizziamo semplicemente il file di configurazione e li spiego a voce. Vabbè, la parte pratica di questa cosa è andata un po' così. Mi fa piacere vedere che l'interesse spinge alcuni di voi a stare per questa durata notevole. Allora, cosa sono i servizi aggiuntivi di Freenet? E questa volta mi limito a Freenet 04 perché la 03 non ne ha di significativi. Sono quattro applet che si possono far parlare su quattro porte, oltre la 8888, che è quella classica del proxy, del gateway dei nodi Freenet 04 normali. Si chiamano node status, node info e console. Node status vi permette di visualizzare lo stato di routing della tabella di routing di Freenet e di salvare, questo è molto importante, il seed node se, come è auspicabile, voi avete un nodo valido e volete ogni tanto fare un backup della situazione di connessione per ritirare su, magari in maniera automatica, se siete bravi a lavorare di script, un nodo che vi è schiantato il data store. Col node info voi potete vedere la versione del nodo che sta girando e, se aggiornate automaticamente, è molto importante per vedere se avete caricato una versione nuova oppure no, perché vi sembrerà strano, ma è l'unico modo per vedere che, oltre che fare un diff binario della versione che avete scaricato, è l'unico modo per vedere se il jar che avete tirato giù è un jar aggiornato. Io non sono riuscito a trovare dove è scritto il numero di versione dentro il jar di Freenet. E poi c'è la console, che è una pagina che ha tre URL diverse, cioè un applet che ha tre URL, dove potete andare a vedere esattamente la routing table dinamica, potete andare a vedere le chiavi, e se è necessario per fare delle prove potete cancellare le chiavi dal vostro data store, ovviamente. Tenete presente che questi tre servizi aggiuntivi che voi aprite eventualmente oltre alla vostra porta del gateway, tipicamente la 8888, sono tutti altrettanti rischi, anche più grossi per la sicurezza, perché sono porte ancora meno testate, servizi, applet ancora meno testati di Freenet vere e proprie. Quando installate un nodo Freenet, tutte le porte vengono aperte solo sul localhost, quindi il gateway è utilizzabile solo dal localhost e quindi non è utilizzabile dall'esterno, e girano gateway, node status e node info. Console normalmente non è abilitato. Se lo volete abilitare dovete aggiungere delle righe che ora vi faccio vedere e che sono pubblicate anche sul sito di Freenet, sulla lista, me le chiedete, eccetera, eccetera, per cui lanciate all'interno della JRE utilizzata da Freenet un processo in più che vi fornisce la console. Gli altri due processi, node status e node info, sono abilitati normalmente sulle porte 8889 e 8890, senza troppa fantasia. Indovinate dove normalmente si abilita la console? Sulla porta 8891. Se rendete pubblici, e lo auspico vivamente, le vostre cose, o avete una macchina di cui la sicurezza vi interessa ma fino a un certo punto, oppure ovviamente fate degli S-tunnel alle porte di localhost pubblicando delle porte in HTTPS, possibilmente in maniera tale che tutti i colloqui che avvengono dall'esterno sulla vostra macchina, sia al gateway che eventualmente agli altri servizi, siano non intercettabili sostanzialmente per questo. Tanto avete già messo in jail presumibilmente tutto l'ambaradan, per cui anche se vi bucano uno di questi applet è presumibile non riescano a fare grossi danni sulla macchina. Mi chiedo se per ora c'è in giro qualcuno che abbia interesse a bucare i nodi Freenet, ma non si può mai dire, ovviamente.
C'era un cartellino sulla lista che voleva tirarti tutto.
Bene. Sì? C'è poco da tirare giù per adesso, si riesce a ingrandire un po' il font? Al massimo. Ok, abbiamo visualizzato semplicemente il file di configurazione di Freenet 04, che è molto, molto lineare, lancia classi e sottoclassi Java con la sintassi Java normale, oltre ai parametri iniziali che sono una via di mezzo? Si vede bene le lettere, ma poi cosa c'è dentro? Un po' anche 24? Vai un pochino avanti. Ecco questo, quasi in fondo c'è questa riga che è molto importante, service uguale roba separata da virgole. Questi sono i processi che vengono lanciati insieme al nodo. Ricordatevi, il nodo apre la porta, quella che volete, supponiamo sia la 19.114, e sta lì a ascoltare richieste che vengano da altri nodi o dal proxy. Se non parte il proxy, il vostro nodo non è immediatamente utilizzabile, dovete scrivervi in Java o in C un client che utilizzi il Freenet Client Protocol e colloqui direttamente con un nodo. Voi potete scrivere è client server un client e farlo colloquiare con un altro nodo, non avete neanche bisogno che il nodo sia sulla vostra macchina, basta che vi colleghiate a quella porta dove il nodo Freenet offre i servizi base, offre il Freenet Network Protocol attraverso il Freenet Client Protocol. Se, come è più banale, voi utilizzate un proxy e il nodo sulla vostra macchina, è su quel nodo che dovete far partire i servizi. Il proxy che noi abbiamo utilizzato per fare le prove è fproxy e quindi è il primo servizio che viene fatto partire. Le attuali versioni di Freenet fanno partire automaticamente anche node status e node info, e se andiamo un pochino avanti voi vedete node status port 8889, node info port 8889 e così via. Non vedete console. Non vedete console perché va aggiunta a manina, aggiungendo ai servizi che partono il virgola console. Poi bisogna sapere qual è la sintassi della classe, ma posso pubblicare il mio file di configurazione da qualche parte, magari l'ho posto in lista, e sono semplicemente righe nella solita forma in cui bisogna indovinare il nome della classe, che è appunto console. Fate attenzione che quando voi avete fatto partire i vostri servizi, le classi per default sono attive sul localhost, per cui voi vedete tutto, ma se vi volete connettere alla vostra macchina da fuori, o se volete meglio ancora offrire servizi in giro, che è poi lo scopo per cui almeno io sono venuto qui a martellare la gente, avete bisogno di aprire queste porte, quindi magari tunnellatele per rendere, fate la jail se avete una macchina di valore, diciamo. Però poi dovete dire a Freenet di prendere connessione su quelle porte, perché nella configurazione di default, questa è una banalità ma magari qualcuno non ci ha fatto caso, è tutto blindato sul localhost. Allora se torno un attimo sul file, parti dall'inizio che non mi ricordo dov'è, guarda proxy port, no, proxy host ci dovrebbe essere, vai avanti, no, FCP host, host forse minuscolo, se io non vedo nulla. Le righe possono essere commentate eccetera eccetera, comunque sono in questa forma, qualche cosa host uguale niente, se è niente è local host e basta, quindi è come se lì ci fosse scritto 127.0.0.1. Se fate seguire una lista di IP separati da virgole, l'effetto è quello di aprire quegli host. Se volete fare i bravi dovete metterci attenzione asterisco, mentre su Freenet 03 c'è lo stesso tipo di sintassi e dovete metterci all. Non vi dice nulla se ci mettete una cavolata, semplicemente non vi apre le porte. Le righe corrispondenti degli altri servizi, sia i servizi che non ci sono come console che i servizi che ci sono come node info e node status, non ci sono proprio, per cui proxy ha una linea che dice fproxy, allowed host, cerca allow. Questo deve essere un cambiamento delle ultime build. Normalmente la procedura di installazione generava la riga fproxy.allowedhost uguale nulla. Se la riga non c'è la dovete aggiungere a mano. Domani, quando me lo ricordo, posto in lista Freenet il mio node status di Dagobah, che ho tutto aperto e lo potete vedere. Comunque se lavorate un attimo per similitudine o andate a vedere il sito di Freenet, anche quello inglese, nell'area come si chiama, wiki, ci trovate queste istruzioni. Se poi avete un attimo di tempo, io sono su insieme a Gianni nella seconda stanza, appena riesco a dare abbastanza botte alla scheda e fare funzionare le cose, spippolo un po' per cercare di capire dove è sta roba e ve la posso passare anche brevemente. Abbiamo lasciato qua fuori qualche cosa per fare qualche altra brutta figura. Ma certo, basta che cominci tu.
No, no.
Domande? Beh, credo che sia la stanchezza essenzialmente.
Casini con la legalità ne hai mai avuti nell'esperienza tua?
No. Ma realmente, le conoscenze di quello che può succedere in questi casi e le normali cautele che uno deve usare, che non sono fare le cose di nascosto ma fare le cose in un certo modo, meritano neanche di essere annunciate. Pubblicare un nodo freenet, secondo rendere disponibile un nodo freenet secondo la legge italiana, ha le stesse probabilità di favorire i pedofili di dare un passaggio di macchina a qualcuno o aprire un'autostrada. Se capitasse di essere messi di mezzo su queste questioni, i mezzi per difendersi dal punto di vista legale sono banali. Non è illegale fare queste cose, poi si può essere perseguiti per tante cose al mondo. Occuparsi dei diritti civili di solito è cosa che ha un fattore di rischio più alto che andare a bersi una birra alla sera. Può capitare. Io personalmente ho avuto la fortuna, ma spero che invece sia normale che questo, che almeno esplicitamente non sono mai stato messo in mezzo in un paio d'anni di onorato servizio in queste cose. Io faccio un altro piccolo pipponcino. Dopo l'11 settembre c'è un sacco di gente che ha paura. Io non sono altrettanto tranquillo rispetto a prima, e è 2 anni che si fanno queste cose, che si lavora su Freenet, che io parlo di diritti civili anche in sedi istituzionali, che ho scritto bozze di proposta di legge, eccetera, eccetera. Ma aver paura è un casino, eh? Cioè, la paura uccide. Non posso dire a nessuno che mettere su un nodo Freenet è cosa più sana che andare a cena con la ragazza la sera. Vi posso dire che a parer mio è una cosa che vale la pena essere fatta, ma questo chiaramente dipende da scelte individuali che non possono essere suggerite a nessuno. Io vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso del casino che c'è stato.
c'è cosa che viene da non è quella sintassi.
Sa. Bene, la votamazza di oggi continua con un seminario adesso su DMUDI, Debian Multimedia Distribution. Spatoff. Qui c'è molta gente che apprezza Slackware, comunque questo sforzo della Debian di fare una distribuzione multimediale, noi tutti lo apprezziamo in nome del software libero e GNU Linux. E sì, penso che sarà una bella presentazione. I relatori sono appena arrivati, stanno montando, quindi invitiamo tutte le persone interessate ad avvicinarsi al teatro e a seguire questo nuovo seminario di oggi. E sì, il seminario sarà tenuto da Raff, Marco e Nicola, che si presenteranno poi meglio. Lo streamiamo, continuiamo a streamarlo, quindi state sintonizzati. Non ho idea di quanti ascoltatori ci siano in questo momento, ma ho idea della morte che c'è qui in studio a Radio Cybernet, e vi assicuro che è uno spettacolo educativo. Le patatine.
Fa caldo. È caldo. La patatina.
E io do la patatina a Jaromir. Jaromir, prendimi almeno gentilmente, bastardo.
E poi la mano onta per sempre.
È arrivato la rosina.
Bene.
Guarda, sono in aria, guarda! Ti risparmio fino a già!
Bene, giusto per dare un aggiornamento su quello che è la situazione, qui all'Hack Meeting abbiamo veramente un bordello di gente, nel senso che adesso le tre stanze sono piene. Bordello è un termine tecnico, cioè l'RFC 4632 che ti puoi andare a studiare per definire il termine bordello usato nei vari contesti, sì. Grazie Goddog per aver stimolato questa precisazione, perché bisogna sempre essere sempre esatti, porco Dio, Madler, Madler. Ma perché? Perché?
Morta. È putrefazione. E che Dio vi accompagni nel vostro lungo cammino verso la lunga strada della putrefazione eterna.
Bene. Queste sono le cose che ci riempiono il cuore, soprattutto rispetto a quello che sono i seminari, la serietà e la professionalità di questi seminari intercalati dallo sclero che c'è qui in studio, che è uno sclero che pervade un po' tutto il TPO. Abbiamo tre sale piene, ci saranno quanti oggetti in rete? Mi sembra di aver visto 234 sulle ultime iscrizioni degli IP. Quindi adesso, tenendo conto anche dell'afflusso di gente, saranno 250 all'incirca gli oggetti in rete. Ci sono tre sale sopra che sono dei mercati turchi allucinanti e bellissimi anche. Fa un caldo della morte e il cielo si è un po' annuvolato, ma non pare alzarsi nessun vento. Il seminario di oggi, che doveva partire alle 2, quindi sta partendo adesso ed è su Demudi, a questo seminario seguirà un seminario di Adam e Tetsuo, che streamerà da Tokyo a qui e comincerà alle 4, anche se probabilmente ci potrebbe essere un po' di ritardo. Altro da dire?
No.
Allora, un saluto anche a un ascoltatore particolare, Rennero, che non è potuto venire a questa edizione dell'Hack Meeting, e ci sei mancato, Rennero. Va bene, la musica in stream te la senti ancora per 2 minuti, Renero, che sta cominciando il seminario. Io devo andare a vedere sotto a che cazzo di punto sta la preparazione di questo seminario. Tenderesse a te de Moody. Sarà Debian Multimedia Distribution, questa distribuzione di Debian, della quale trovate più informazioni, sulla quale trovate più informazioni su demod.org e agnula.org. Se ve le andate a vedere, sono dei bei siti e documentano questo lavoro che stanno facendo alcuni sviluppatori sulla Debian, per includere dei software che facilitano l'utilizzo, la produzione e multimediale Votamatzen. Quindi allora state sintonizzati e sì, un altro po' di musica e poi attacchiamo il gran pippone di un altro seminario.
Who goes there? The original Asian Dog Foundation alongside navigates around the MIC of reality. We talk and shape the culture. Culture pan the move this year. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. Asian Dog Foundation. Hey, hey. Kingdom and nation get changed. Time we are living in a revelation. Come with your better stock of the whole situation. The elder them are fighting, the young generation. The better them are trying to build a firm foundation. Them are bring human beings down to fear degradation. With chemical warfare and nuclear weapons. Starvation, corporation, dehumanization. The world population has to take precaution. From pollution, corruption, deception, infection. Politicians, them claim that they practice pollution. But if it's not them, ask them of a wicked intention. To reach out for people with tax and inflation. Segregation, them are slaves, them are racist nation. You think that's what it's okay, why you answer the question? You better watch yourself before they put you in a madman. All of them are sick, they are afraid to punch a mover. All of them are sick, they are afraid to punch a mover. All of them are sick, they are afraid to punch a mover. All of them are sick, all of them are afraid to punch a mover.
Thank you. Penso di sì, non lo so, qua forse era di Adam. Ma è andato via? Stop, sì. No problem. Ah, Netscape? Ah, ok.
Scappiamo,
sì.
Prima sta parlando. In Instagram che chi ne sta gestendo per la sua rete.
Ma sta facendo lo streaming su rete?
Non ci piace il Netscape. Non ci piacciono i Netscape.
No, ma cercava Netscape.com.
Questo non lo so. Perché non siamo italiani.
Ora vai a baciare in bocca qualcuno.
No,
no. Meglio l'italiano, ma.
Barcellona?
Sì. Vale, dai, fai collezionare.
Una scelta. Ma il web mi sa che non vai fuori, si sta.
No.
Una scelta classica.
Se
che devi forwardare, esatto, forwardare le porte. You have to forward the port inside because that's the firewall block in there. Also the HTTP. No.
What the fuck are you saying?
Non so, ma sei arrivato, non bloccava mica anche la
No.
Ok, è una stronzata.
We have a privileged connection.
Siete figli,
because we are radio cyber.
Ah, beh, allora.
You can go everywhere from here.
No, perché sennò di sopra che dobbiamo vedere il web, basta poi guardare sulla porta internamente di un server esterno.
Ma si va, si vede il web sopra.
Non puoi vedere il web.
Ah, no, non
puoi vedere. Però puoi forwardarti con l'SSH alla porta.
Penso proprio di no. Perché è stata bloccata questa cosa.
Forwarding?
Certo. Sicuramente, almeno credo che le intenzioni erano quelle di bloccare questo tipo di cosa di questo tipo.
La sala grazie o la sala?
Poi non lo so, se qualcuno ci riesce va bene. Zitto! Oh.
O silente lo tenga sempre.
Funziona?
non sappiamo ancora. Ah. Ma con la rete non c'è connessione via web con Escribe, con Escribe l'inventa che. Si non si può, so. Si può, e se non si può, non si può. No, non è se.
Vogliamo indietro.
Oh, pensate a fare.
Non mi rende
Excuse me. Ho bisogno di fare una cosa.
Ci possiamo aiutare?
Che bello!